E diamo un caro saluto, buonasera, buonasera a tutti in ascolto dei 94 MHz di Radio Gama 5, Campo d'Arsico, Padova. E ben trovati con un caro saluto da Elio.
E anche un caro saluto da Corrado.
Oggi lunedì 21 dicembre 2020 e siamo con la quindicinale rubrica Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Oggi solstizio d'inverno. Una data molto importante oggi e siamo proprio nelle ore in cui stanno succedendo degli eventi cosmici, planetari, che portano, direi, una svolta dei tempi con effetti veramente fondamentali per quanto riguarda il pianeta Terra, l'umanità e anche, penso, individualmente, ognuno di noi può sentire gli effetti di questi cambiamenti interiormente. Sono impulsi evolutivi celesti. E penso sia di ormai pubblica conoscenza, quello che è la cosiddetta grande congiunzione, così chiamata, perché, di questa portata, questa congiunzione accade con intervalli di centinaia di anni, e la congiunzione riguarda i pianeti Giove, Saturno e Luna, e che sta avvenendo proprio in queste ore. E forse non è un caso che questa trasmissione capiti proprio in questo momento. E quindi, diciamo, è sorto il desiderio di portare così possibilmente un approfondimento, una conoscenza su questi accadimenti così epocali, direi. E abbiamo avuto proprio, io direi, il dono di avere la preziosa disponibilità di avere con noi uno studioso e ricercatore che ha dedicato la sua vita allo studio anche di questi importanti fenomeni. Un ospite che abbiamo avuto il piacere di avere con noi anche in altre importanti occasioni e che molti di voi già conoscono. Si tratta di Enzo Anastati, che dovrebbe essere già in linea con noi. Enzo Anastati, ci senti?
Buonasera a tutti, sì, ci sono, grazie.
Benissimo, benissimo. Allora, c'è anche Corrado qui con
Sì,
me in studio.
Enzo, ti ringrazio moltissimo per il bellissimo webinar di ieri sera, che ho
Ah.
seguito con grande partecipazione.
Grazie.
Bene, bene. Sì, l'ho seguito anch'io, giusto per dover di cronaca. Allora, Enzo, ben trovato. Grazie tantissime, diciamo, che ci dai questo tuo tempo, anche notevole, sono 3 ore che stai con noi. E soprattutto per questa ricerca preziosa che hai fatto. E quindi diamo così una presentazione di chi è il nostro ospite. Enzo Anastati, diciamo, un uomo di conoscenza, ricercatore libero dello spirito, operatore e divulgatore da 35 anni nell'agricoltura ecocompatibile, aridocoltura, disinquinamento, architettura evolutiva, spiritualità e crescita interiore, promotore dell'ecovillaggio La Nuova Terra, Codroipo, Udine, e autore di tantissime pubblicazioni. Adesso io il numero non lo ricordo, non so se poi ci sono state nuove pubblicazioni, Enzo, che hai portato a termine.
Sì, ma lasciamo stare,
Lasciamo
dai.
stare. Diciamo che hai dato impulsi per la crescita, la nascita di Dimensione Eureka, Arca della Vita, Vidar, Vidar Garden, La Nuova Terra, Terre Nuove, eccetera. Allora, diciamo che queste sono ore, diciamo, cruciali di svolta riguardo ai fatti di questi segni che accadono nei nostri cieli, no? Siamo anche nei giorni di preparazione del grande evento del Natale. E quindi un Natale che diciamo, si può dire si sostanzia e prende ancora più valore dato il periodo che stiamo attraversando. Ed è quindi anche la necessità di comprendere il valore e il portato di questo Natale del 2020. E quindi abbiamo approfittato della tua ricerca, se così si può dire, per poter capire il senso profondo di questo Natale, dato il rischio che c'è sempre storico che diventi solo una formale così ricorrenza o ancor peggio una festa dei consumi. E quindi, diciamo così, quando ci siamo sentiti per programmare questa trasmissione, sono venuti fuori due titoli interessanti e quindi dalle 18, diciamo più o meno da adesso fino alle 19:30 circa il tema sarà che tratterai con noi sarà Natale 2020, semplice ricorrenza o realtà per ogni essere? Possiamo viverlo in modo attivo? E poi nella seconda parte, dalle 19:30 alle 21, Il tema è prepariamoci all'incontro evolutivo di Saturno, Giove e Luna del 21-12-2020. Quale porta di entrata nell'epoca dell'Acquario? Ecco, allora dopo questa introduzione lasciamo volentieri la parola a te. Ricordiamo solo agli ascoltatori che potranno intervenire in modo molto gradito con il solito numero al 334-710-2672. Ripeto, 334-710-2672, magari dopo che c'è stata la tua iniziale esposizione. Allora, ti ascoltiamo con interesse e attenzione, Enzo.
Grazie. Grazie della presentazione e grazie dell'occasione e della possibilità che mi è data.
Grazie a te.
Dimmi se tu mi ascolti bene.
Sì, 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 benissimo.
Perché provo a appoggiare il telefono così evito di tenerlo in mano.
Ah, sì, sì.
Mi senti sempre bene?
Buono, buono, sì.
Bene, allora le mani libere.
Benissimo.
Perfetto. Bene, allora abbiamo visto che questo periodo dell'anno, ogni anno è molto particolare, però quest'anno si gioca, come dire, una grande partita. Questa grande partita che si gioca quest'anno potremmo, come dire, fare una seconda mano di carte fra 800 anni, quindi non è una cosa da poco. L'evento natalizio, ma vediamo il periodo natalizio, si compiono tante cose, tanti eventi, ci sono almeno 3-4 eventi, diciamo, per la nostra coscienza diversi, però confluiscono in questo, come dire, in questa svolta dei tempi, in questo momento particolare in cui si apre una porta per l'evoluzione umana, ma non solo umana, per la Terra, per tutto il sistema, si apre una porta verso nuove forze che auspichiamo perché ne abbiamo molto bisogno, che ci aiutino a superare questi momenti che sono, diciamo, pesanti. Indubbiamente stiamo vivendo dei periodi pesanti. Bene, allora, il primo tema è questo punto del Natale inserito nelle Notti Sante, questo momento così particolare, e poi nella seconda parte, come dire, entreremo nello specifico di cosa accade proprio la giornata di oggi e come irradierà nei giorni futuri, perché oggi è una specie di, appunto, di concepimento, una nascita, e quindi dalla nascita poi ci sarà una gestazione e poi ci sarà un bambino che va un po' a fare i primi passi e avanti così. Quindi io vorrei, se ci riusciamo, dare un'occhiata più o meno fino al 2036-2040, quello che ci è dato di capire dagli studi, dalle comunicazioni di Rudolf Steiner e da altre cose che, diciamo, ormai si capiscono. Cioè, le prime indicazioni dello Steiner, quando le ha date 100 anni fa, i riferimenti a questo periodo, sembravano fantascienza, diciamo fantapolitica. Adesso si comprende che sono di un'attualità unica. Mi riferisco alla Cina, agli Stati Uniti, tutto questo mondo qua.
È una proiezione molto interessante che non mi avevi fatto cenno, quindi particolarmente intrigante questa della proiezione verso il futuro. Bene, bene.
Sai che a me non piace ripetermi, quindi non vado a ripetere il lavoro di ieri sera o altre cose. Quindi ogni volta così tiro fuori qualcosa dal cilindro e vediamo di metterlo a disposizione di tutti.
Bene, bene.
Allora cominciamo con la prima parte, fino a capire questo periodo del corso dell'anno.
Potresti avvicinarti un po' al microfono, Enzo?
Certo,
sì.
Certo, lo metto qua.
Bene, bene.
Dimmi, il periodo natalizio era un periodo che ancora gli antichi romani festeggiavano, avevano le feste di Saturnali, Saturno. Chiaramente Saturno per i greci era Cronos, il tempo e quindi l'inizio della nostra evoluzione. Però queste radici vanno ancora più indietro, ancora ai tempi dei Celti. I Celti festeggiavano sempre questo periodo. Se poi qualcuno si diverte a fare un po' di ricerca, si vede che un po' tutte le civiltà antiche avevano questo periodo dell'anno come un momento particolare. Ad esempio, al momento di Saturnali, Roma, era uso fare dei piccoli regali tra gli amici congiunti, e questi regali rappresentavano, come dire, simbolicamente i doni che dai mondi spirituali, dai mondi manifesti, scendono sull'umanità. Poi, lentamente, si è perso l'elemento spirituale e il dono è diventato l'elemento centrale, no? Questa caduta nel materialismo, che era peraltro necessaria, cioè devi cadere per rialzarti, c'è poco da dire. Se devi fare esperienza, come dire, spesso e volentieri si impara più dagli errori che dalle cose fatte bene, no?
Purtroppo,
gli errori
sì.
Non si dimenticano, meno male. Bene, allora, senza adesso andare troppo indietro nei tempi, perché ci fa anche uscire un po' dal nostro seminato, noi cosa ci interessa vedere? Che in tutte le culture, e parliamo da Roma in prima, veniva festeggiata, il periodo esattamente era tra il 21 dicembre e il 24 di dicembre, in queste tre notti, veniva festeggiato il cosiddetto sole invitto. Il sole invitto era la festa del sole che quindi non moriva, perché adesso in questi giorni le giornate sono sempre più corte e quindi noi vediamo come che il sole sparisse, che come dire perdesse di forza. Mentre invece si festeggiava il sole che non muore, ma rinasce. Ad esempio, negli antichi greci le persone preparate venivano poste in un tempio sotterraneo o una grotta, cose del genere, e il maestro guidava le anime all'esperienza di un disco solare che nasceva dal buio, per quello era chiamato il sole invitto, il sole non vinto, e uno quindi faceva l'esperienza del sole che nasce nella propria anima, perché chiaramente dentro una caverna al buio è difficile che vedi il sole a mezzanotte.
Certo.
Questo è rimasto qualcosa con la messa di mezzanotte di Natale, quindi la messa di mezzanotte non è altro che un tentativo, come sempre accade nelle varie religioni, di, come dire, mettere il cappello su un rito precedente. Ecco. Quindi Gesù bambino di sicuro non è nato il 25 dicembre, anzi non è nemmeno nato in quell'anno lì, e nella storia qualcosa diremo,
sì,
perché ci sono dei documenti, quindi
bene,
qualcosa si può dire. Ma questo ci riguarda e non ci riguarda. Ci riguarda se siamo legati a un aspetto molto formale, diciamo, del nostro rapporto con il divino, per cui deve essere il 24 dicembre a mezzanotte, va bene, e 25, 26, a febbraio, marzo e aprile non abbiamo più un rapporto con Gesù e con il Cristo? Chiaramente questi sono momenti simbolici che sono legati all'evento solare, perché il Cristo nella sua discesa sulla Terra non ha mai toccato pianeti, lui è venuto dalle stelle, è entrato dallo zodiaco, è entrato nel Sole e poi è sceso nel Gesù. Però adesso noi stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando di Gesù. Il 25 dicembre, nella tradizione, nasce Gesù. Il Cristo è un'entità divina, Gesù non è un'entità divina. Gesù è quella parte dell'umanità che al momento della caduta nel paradiso terrestre non è caduto. Una parte è rimasta nei cieli, per fortuna nostra. E quella parte che è rimasta nei cieli era articolata in tre parti, di cui dirò meglio nella seconda fase del mio lavoro. Una parte noi la conosciamo come Battista, una come Gesù e una come la madre, la Maria.
Bene. Quindi una cosa composta, insomma, complessa.
Sì,
complessa.
Triarticolata,
sì.
Una triarticolazione. Come noi abbiamo tre parti spirituali, quella era la parte superiore dell'uomo Adamo, che, ripeto, per fortuna nostra, per grazia divina, non è caduta. E quindi continua ad aiutare noi, che siamo la parte caduta sarebbe l'ego, l'inferiore, l'anima, il corpo eterico e il corpo fisico. Quindi noi moriamo, prima eravamo immortali, adesso non siamo più immortali. Prima ascoltavamo la parola di Dio, scritto così nella Genesi, e adesso ascoltiamo la radio gamma, capite? Quindi siamo caduti un pochettino, siamo scivolati.
Con tutto il rispetto di radio gamma, insomma.
È bello, detto forte, non potevo dire altro.
Si potrebbe anche ascoltare la RAI se si vuole.
Bene, bene.
Va bene, ma adesso ci siamo capiti. Allora, torniamo a noi, perché il discorso è talmente ampio che rischiamo di perderci. Quindi cerchiamo di stare sul filone principale. Quindi è una ricorrenza che accade ogni anno, perché ogni anno abbiamo il 21 dicembre, il solstizio, quindi la giornata più corta. Punto. Dalla giornata più corta, poi, le giornate incominciano ad allungarsi. Poi. Quindi queste giornate che incominciano ad allungarsi manifestano la vittoria del sole sulle tenebre, della luce sulle tenebre. Questo in realtà è preparato sia con Santa Lucia. Con la festa di Santa Lucia, sappiamo che Santa Lucia protegge gli occhi il 12, tra il 12 e il 13 di dicembre, e nella tradizione nordica ci sono queste fanciulle che sulla testa mettono una coroncina con sopra quattro candeline. È importante le quattro candeline, sono importanti, perché il Natale è anche preceduto dalle quattro domeniche dell'Avvento.
Certo.
Quindi perché quattro domeniche, non cinque, non sei, non due? Perché quattro? Perché quattro candeline e non cinque, sei, due? Perché? Cosa c'è nel quattro? Il quattro è il numero della manifestazione. Ok, di che cosa?
È caduta la linea, adesso richiamiamo in zona stati. Stavo parlando appunto del numero 4.
Allora, il numero 4 è legato alla manifestazione, perché il nostro sistema evolutivo è articolato in quattro fasi evolutive. La prima fase era la fase del calore, chiamata antico Saturno, una sfera enorme di Saturno, di cui il pianeta Saturno rappresenta, come dire, il ricordo. Poi l'antico Sole, è arrivata alla luce, di cui il pianeta Giove rappresenta il ricordo. Poi l'antica Luna, di cui Marte rappresenta il ricordo, e chiaramente, se si chiamava antica Luna, in qualche modo è collegata con la Luna. Quindi queste fasi, e poi c'è la Terra, la quarta è la Terra. Quindi noi abbiamo che queste fasi si ripresentano anche oggi come congiunzione, grande congiunzione nei cieli. Quindi abbiamo da una parte la preparazione dell'Avvento, o se vuoi delle quattro candeline. Dall'altra parte abbiamo che, come dire, come evento epocale, abbiamo questa grande congiunzione nei cieli. Bene, allora, torniamo al nostro Natale, torniamo alla nostra tradizione e vediamo che da Santa Lucia al 24 di dicembre ci sono 13 giorni. In realtà si parla sempre di notte. Perché? Perché il giorno dal punto di vista eterico, calma, momento di pensiero, eterico sarebbero i nostri processi vitali, quindi dal punto di vista eterico il giorno incomincia alle 15 del pomeriggio e termina alle 15 del giorno dopo. Quindi in mezzo c'è la notte, diciamo, no? Quindi è tra un pomeriggio e un altro pomeriggio, quindi il centro del giorno eterico è la notte. Noi di notte abbiamo che le nostre cellule si moltiplicano, non di giorno, di notte anche quelle delle piante. Di giorno si ingrossano, ma di notte si moltiplicano. Moltiplicarsi significa vita. Bene, e quindi tutto il mondo, tutto il vivente, la moltiplicazione cellulare avviene di notte. Quindi di notte è importante dormire bene, fare sogni non agitati e mille altre cose. Allora, il giorno invece animico per la nostra anima incomincia alle 18 di sera e finisce alle 18 del giorno dopo. Questo è ancora presente nella tradizione ebraica. La tradizione ebraica ancora oggi il giorno incomincia alle 18, capisci?
Ah, ecco.
Poi abbiamo il giorno spirituale. Il giorno spirituale incomincia alle 6 di mattina e finisce alle 6 di mattina del giorno dopo. Quindi la mezzanotte non c'entra niente. Capite? E anche questo è, come dire, una specie di media, perché non è una vera media aritmetica, collegata all'elemento del buio e, come dire, da una conoscenza di eventi spirituali sovrasensibili siamo passati alla percezione diretta fisica, fa buio e vabbè, buio.
Scusa Enzo se ti interrompo, posso chiederti, allora, il giorno è interessante questa distinzione che ci apre così questa luce sui vari giorni, giorno eterico, giorno animico e giorno spirituale, ma il giorno fisico c'è anche quello?
Certo, però non lo dico.
Ah, va bene. mi fai un dispetto, insomma, ho capito.
Mettiamola così. Ci sono cose un po' più complicate, cose un po' delicate, che non le posso dire per radio come faccio il Papa, urbi e ordi.
Comunque c'è, questo è importante.
Certo che c'è, ce ne sono anche due.
Anche
quelli spirituali sono due, prima del Golgota e dopo il Golgota.
Qui adesso
è tutto più complicato.
Sì.
Vedi che è più complicato, accontentati.
Mi accontento.
Per radio si dice, si stimola, e poi se uno vuole studiare, come ha detto qualcuno 2000 anni fa, chi cerca trova.
Ma adesso siamo ancora più curiosi comunque.
Vabbè. La curiosità, se sana, è un buono stile. Va bene. Allora, cosa succede? Abbiamo detto che quindi in queste giornate noi abbiamo il giorno più corto. Il giorno più corto è legato anche ad una specifica fase lunare. Qui adesso sarò molto leggero con la spiegazione, perché senza fare un disegno è quasi impossibile capire il moto dei pianeti. Però anticipo una cosa. Per chi ha piacere di approfondire questo, io ho messo sul sito che noi abbiamo, arcadelavita.it, ho messo dei file da scaricare gratis.
Ah, grazie. Bene, benissimo.
Ecco, l'ho messo, per cui io adesso a chiacchiera cercherò di dare delle indicazioni o, come diceva, mi sembra Corrado, incuriosire. Dopodiché bisogna studiare, che è un'altra fase. Quindi ho messo un file che dà sulle meditazioni natalizie per le 13 notti. E poi ci sarà un altro file sulla congiunzione planetaria, quella per la seconda parte della serata, e un terzo file a come vivere, come partecipare interiormente alla congiunzione planetaria.
Quindi basta che uno entra nel sito arcadelavita.it, dove c'è un pulsante...
Sezione bonus, c'è scritto una sezione bonus.
Sezione bonus.
Clicca lì e se li trova.
Quindi questo è un regalo che ci fai, poi magari se qualcuno, magari ci sarà la possibilità anche di dare, non so, se uno liberamente vuole dare un dono, non lo so. Vabbè.
Sì, sì, io lo dico un po' sottovoce, però vicino c'è un altro bottone che dice se uno vuole... circa quei 10.000 euro può anche darli.
Ah, sì, ecco. Sì, ma senz'altro direi che è una
è
buona...
È il minimo, eh? È il minimo.
Buono, buono.
Bene, allora parliamo della Luna, perché la Luna è in congiunzione anche lei, capite? La Luna è piccolina, è un brufolino da niente, però ci porta le forze del Sole. Ah. La Luna è piccola piccola, però è quella più vicina, quindi io posso avere anche vicino una persona piccola piccola, però se l'ho sempre tra i piedi e diventa la persona più importante.
Importante, sì.
Ecco, io ho stato un periodo della mia vita che lavoravo alla Fiat, capisci? Quella Fiat, quel periodo aveva 180.000 dipendenti, i 180.000 dipendenti erano i quattro colleghi dell'ufficio, io gli altri li vedevo come appunti anonimi, no? Quindi la vita è quella lì. Allora, la Luna ha due, come dire, ci sono due modi per guardare la Luna e qui bisogna fare un po' di attenzione e nel file che vi ho messo omaggio ci sono i disegni, però provo a dirlo a parole. C'è la luna piena e luna nuova, questa si chiama in termine tecnico luna sinodica. Sinodo vuol dire incontro, come il sinodo dei vescovi, no?
Sì.
Incontro, sinodo vuol dire incontro. Quindi la luna si incontra con il sole ogni 29 giorni e mezzo, è luna piena.
Sì.
Questo lo sappiamo più o meno tutti.
Sì.
Questa è la luna illuminata dal sole, che è più illuminata, meno illuminata, poi quarti, luna nuova, eccetera, eccetera. Quindi 29 giorni e mezzo. Se noi dividiamo il corso dell'anno,
65 giorni?
Giorni, diviso 29 e mezzo, fa 12,4.
Sì.
Quindi ci sono 12 cicli e mezzo, semplifichiamo, di questa luna. Quindi se io guardo il calendario, 12 volte c'è la luna piena nel corso dell'anno. Bene. Finito per modo di dire, perché se invece di guardare io la Luna, dalla Terra guardo la Luna e vedo la luce che lei mi porta del Sole, la riflette, se guardo invece la Luna e guardo dietro la Luna una qualsiasi stella, come dire stasera guardo la Luna e prendo una stella come riferimento, una, e poi giorno dopo vedo che la Luna è sempre in una posizione diversa. Fra 27,3 giorni la Luna torna esattamente davanti a quella stella.
Uh-huh.
Quindi è un'altra congiunzione.
Un ciclo più breve.
Più breve, due giorni e un pochettino di meno, 2,2 giorni di meno. Perché? Perché anche la Terra ruota, anche la Terra si sposta nel cielo e come dire, favorisce questo incontro. Per adesso basta così, ci sono i disegni, si capisce, ci basta questo. Ma quello che interessa è che se io prendo il corso dell'anno, 365 giorni, e li divido per 27,3 giorni, che è il ciclo della Luna siderale, vuol dire stelle, fa 13,4 cicli. Quindi ci sono 12,4 cicli di Luna sinodica e 13,4 cicli di luna siderale, che è esattissimamente un ciclo in più.
Sì.
Questo fa venire un po' di mal di testa, perché la luna è una, è come che la luna, che è sempre quella, però cambiando il punto di vista ha dei cicli che sono diversi. Disegni, vi invito a guardare i disegni, oppure già lo sapete. Allora, se c'è un ciclo in più, e questo ciclo in più, come dire, praticamente coincide, i due cicli praticamente coincidono nel periodo di Natale, adesso.
Ah.
Quindi adesso i due cicli, come avere la mano destra e la mano sinistra, le metto a mani giunte che si toccano perfettamente.
Mm-hmm.
Poi diciamo che la mano sinistra è la luna sinodica, quella dei 29 giorni e mezzo, e la mano destra è la luna siderale, quella dei 27 giorni, 3.
Sì.
Nel corso dell'anno le due mani si ritrovano, ma la mano destra ha fatto un ciclo in più. Vuol dire che a giugno, San Giovanni, la notte di San Giovanni,
sì,
ecco l'altra notte magica, i due cicli sono completamente opposti. Perché se un ciclo deve farne uno di più nel corso dell'anno, vuol dire che a metà anno ne ha fatto metà di differenza. Quindi è completamente sfasato. Questo è importantissimo, perché la luna sinodica porta la coscienza vegetale. E questo è il punto. Cos'è la coscienza vegetale? La coscienza vegetale è la coscienza dei processi vitali. Parlando dell'uomo, il mio corpo eterico. Il corpo eterico vuol dire mangiare, bere, dormire, le secrezioni ghiandolari, andare di corpo, respirare, la circolazione del sangue, la digestione, la riproduzione. Sono 7 processi vitali che noi abbiamo, produzione di calore, respirazione, capite?
Mm-hmm.
Questo è legato alla luna sinodica, mentre la luna siderale,
sì,
quella che c'è un ciclo in più,
sì,
è legato alla coscienza minerale, quindi il corpo fisico. Quindi tra il corpo fisico e il corpo eterico, parlando in altro modo, c'è una perfetta concordanza in questo periodo qua.
Ah. A
San Giovanni siamo completamente sballati, completamente fuori fase. E a San Giovanni le scuole chiudono, la gente pensa andare in ferie, capisci, perché non siamo più così centrati.
Mm-hmm.
Mentre il periodo in cui siamo più coscienti, autocoscienti, è proprio il periodo natalizio, perché siamo tutti dentro di noi, come dire, no?
Mm-hmm.
Siamo coesi, una coscienza con l'altra coscienza. A San Giovanni c'è questa separazione, che è fondamentale, tra le due coscienze. Bene, cosa serve tutto questo? O
sì,
perché c'è tutto questo? Perché quando le due coscienze sono, come dire, separate, e mi riferisco a San Giovanni,
sì,
tutti sappiamo che c'è la notte di San Giovanni con il falò.
Sì.
Però la domanda è, perché da sempre si fa il falò di San Giovanni? Cosa rappresenta? È la festa, sì, va bene, è una festa, però si fa di notte, perché è una festa di notte, capite? Notte di Natale, notte di San Giovanni, notte di Natale chiusi in una chiesa, una volta era una grotta, quindi nell'interiorità, per la vittoria del sole invitto, notte di San Giovanni all'aperto un falò e ancora la luce e il calore del falò che si espande, quindi si fa ancora vivere di più la luce e il calore. Capite che siamo,
sì,
opposti, polari. Benissimo. Allora, bisogna parlare adesso dell'anima. Ho parlato del corpo fisico, che è legato alla luna siderale, ho parlato del corpo eterico, che è legato alla luna sinodica, e adesso parliamo dell'anima,
mm-hmm,
perché abbiamo anche un'anima, un
mm-hmm
sentire, un pensare, un sentire, un volere. Quindi la nostra anima, la nostra, l'anima degli animali, si capisce animale vuol dire portatore d'anima. Anche le piante hanno un'anima, che solamente la sfiorano con la fioritura, cioè non c'è dentro l'anima, però quando loro fioriscono toccano per un attimo questa sfera animica e quindi il colore e tutto quello che ci va dietro.
Questo influsso insomma dell'anima.
Sì, e quei colori, diciamo, profumi, colori, l'anima è su qualità, quindi profumi, colori. Tutto. E poi abbiamo anche la terra che ha un'anima, perché la terra è un organismo vivente, almeno nella visione che noi portiamo. Quindi a San Giovanni abbiamo che tutte le anime, terra, piante, animali e uomo, hanno un leggero distacco dalla corrente fisico-eterica, si espandono. L'anima si espande, pensiamo alla nostra che è più facile, c'è questa espansione. Questa espansione dell'anima viene evidenziata dal falò. Il falò è come dire, io mi alzo nell'alto dei cieli con quelle faville che volano via. Ma cosa sta a significare? Che quello che io ho fatto della mia anima, e quindi da San Giovanni a San Giovanni, quindi sono 12 mesi, lo porto in alto e viene visto dalle guide dell'umanità, chiamateli angeli, arcangeli, arcai, cherubini, serafini, che ognuno ha i suoi nomi, per carità.
E dal mondo spirituale, dal mondo spirituale celeste, insomma.
Sì, da chi è sopra di noi, da chi ci governa. E valuta ciò che noi abbiamo, come abbiamo agito. C'è un giudizio. Il giudizio avviene, a San Giovanni avviene un giudizio. E questo è soprattutto l'arcangelo Uriele che compie questo. E noi veniamo giudicati. Tutto questo avviene nella sfera del subconscio, per cui non ci rendiamo conto. Però, contemporaneamente al fatto che siamo giudicati, è come dire, più siamo considerati bravi, uso questa espressione, e più ci è consentito di salire, la nostra piccola fiammella dell'anima sale più in alto. E cosa avviene? Che salendo in alto coglie le immagini, immagini non è un film, immagini per dire sono le idee, i pensieri divini, li coglie come immagini di quello che saranno le forze che agiranno in noi l'anno dopo. Ossia, noi riceviamo un concepimento nell'anima per quello che sarà 6 mesi dopo, nascerà. 6 mesi dopo è Natale.
Ecco.
Quindi a Natale rinasce in noi ciò che abbiamo ricevuto a San Giovanni. Quindi San Giovanni, oltre che fare il falò, oltre che bere il prosecco e altre cose, dovremmo fare tutt'altro, dovremmo metterci in profondo rapporto col mondo spirituale per ricevere queste immagini cosmiche. E uso il termine immagine perché nella letteratura si parla di immagini, ma ripeto, non è che vediamo un film o ci viene dato un quadretto, e entriamo nei pensieri divini e li cogliamo come immagini, non come parole parlate, capite? Ma come, diciamo, vedere uno scenario di quello che accadrà. Tutto questo sprofonda nel nostro inconscio, ve l'ho detto, siamo nell'inconscio, e riemerge a Natale. Tutta sta storia per arrivare a Natale. Quindi il Natale non è altro che risorgere in noi di ciò che abbiamo vissuto a San Giovanni. E ciò che abbiamo visto a San Giovanni, anche in modo inconscio, durante quella notte così particolare, si manifesterà da Natale fino a tutto il 2021, tanto per capirci. Capite? Quindi a San Giovanni riceviamo la vera fecondazione e a Natale comincia a rinascere. Cosa rinasce? Siccome la fecondazione è venuta sul piano animico, San Giovanni, rinasce manifestandosi nel piano eterico, nel piano minerale, fisico. Per cui abbiamo le due lune che coincidono. Mentre a San Giovanni le due lune sono totalmente sfasate per darci il massimo di apertura.
Questa sfasatura permette di espandersi verso l'alto, insomma.
Certo, come dire, io apro la porta del tutto perché non la, come dire, una porta fatta con due ante, no? A Natale le due ante combaciano, è tutto chiuso. Poi lentamente una si apre 12 volte all'anno e l'altra 13. A San Giovanni ho tutto aperto praticamente.
Sì.
Quindi entra il gatto, il topo e anche il cavallo, capito? Io sono un po' agricolo, quindi questi esempi qua, scusate.
Comunque quindi, rende l'idea.
Rende l'idea. Poi le porte cominciano a richiudersi e noi siamo adesso a Natale con le porte chiuse. Ma quello che è rimasto aperto a San Giovanni sono entrate queste immagini. Quindi io adesso chiudo le porte, ma le immagini sono dentro. E se sono dentro, io devo fare conto col cane, il cavallo e il gatto che sono entrati a casa mia.
Posso chiederti, Enzo, queste immagini, qualcuno di noi può avere qualche, come dire, riverbero in questo, in questo periodo dell'anno?
Certo. Queste immagini, se una persona è più cosciente, le coglie anche con la visione spirituale.
Ah.
Io adesso parlo in modo, come dire, semplice. Come non ti ho detto, il calendario spirituale, capisci?
Sì, sì.
Sto parlando di un modo semplice, che è già difficile.
Sì, sì,
sto cercando di semplificare una cosa molto complessa.
Qui siamo proprio sulla conoscenza della scienza spirituale di Steiner, insomma.
Questi sono i misteri, certo. I misteri della luce, che è il mistero di San Giovanni, e i misteri dell'interiorità o del tempo, che sono i misteri del Natale.
Mm-hmm.
Tu, chiunque fa un lavoro spirituale che c'è libri a casa, sa che si parla dei misteri del tempo e misteri dello spazio. Quindi trovare Dio nell'interiorità, che è del mondo dei mistici, e trovare Dio nell'esteriorità, che è il mondo dei scienziati. Non scienziati dell'università, scienziati di uno che applica l'intelletto per conoscere le cose. Tutto questo tornerà nella congiunzione, Non vi sto parlando di cose che non servono. Nella congiunzione troveremo anche questo.
Bene.
E ci arriveremo, perché i due misteri devono unirsi nel terzo mistero, che è il mistero della vita, che è la Pasqua. Capite? Che i due misteri che noi troviamo nei libri, i libri che noi leggiamo sono vecchi, perché parlano dei misteri antichi prima del Cristo, prima del Golgota. Ma io devo arrivare che cosa? A uscire da questa condizione terrestre, vita, morte, karma e tutte queste cose qui. Quindi devo fare un percorso di resurrezione, quello che il Cristo ci ha promesso, da vita terrena a vita eterna. Quello ci ha promesso, se ce lo ricordiamo. E lui ha dato l'esempio, come Gesù, la resurrezione. Quindi i misteri in realtà sono tre. Lo spazio sono quelli di San Giovanni, sono i misteri della luce. Il tempo sono quelli di Natale, tutti chiusi nell'interiorità. Ci hanno messo anche il lockdown, per cui saremo ancora più chiusi. E poi quelli di Pasqua. Per cui quello che avverrà oggi, anzi ormai sta già avvenendo, avrà come punto, come dire, forte di manifestazione Pasqua 2021. Prenota una serata Pasqua 2021.
Interessante, senz'altro.
Perché, perché c'è una regia dietro, noi non siamo abbandonati, capite? C'è il Cristo, c'è il Padre, c'è la Madre, ci sono queste guide che fanno di tutto per aiutarci.
Anche se sembra, Enzo, che in questo periodo ci abbiano proprio abbandonato con questo che sta succedendo qua in terra, no?
Sembra, perché nel periodo... Se io adesso sono qui seduto su un divano e c'è la mia ombra che la vedo per terra, perché la vedo, ma se accendo una luce più forte, metto la lampadina più forte, la mia ombra diventa più forte.
Sì, sì.
Allora, e oggi viviamo un periodo di ombre, tenebre, capite, in tutti i sensi, proprio perché la luce è diventata più forte. Allora, invece che restare incantato dall'ombra, giro la testa e vado nella luce.
Ah, qua bisogna fare allora un corso per imparare a girare la testa e guardare la luce.
Ma io questi corsi li tengo, sai, tu lo sai che io li tengo.
Sì, 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 so, sei reduce di webinar a tutto spiano.
Sì. 5 webinar in una settimana ho fatto,
ecco,
quindi
ecco.
Può bastare. Bene, quindi
bene.
C'è gente che è interessata a questo.
Sì.
Bene, allora, torniamo a noi. Allora, bisogna capire questo Natale, capite? Allora, il Natale non è, facciamo l'albero di Natale, che era un'altra tradizione dei misteri del Nord Europa, che noi abbiamo importato. Non è il presepio, che l'ha inventato San Francesco d'Assisi, prima non c'era il presepio.
Sì.
Il primo presepio l'ha fatto San Francesco con un bambinello lì della contrada. Perché? Noi tutti vogliamo bene San Francesco perché è italiano, no?
Sì.
Quando uno è italiano c'ha una marcia in più. Bene, però dobbiamo anche essere un po' oggettivi. Il fatto che San Francesco ha portato nel piano fisico l'evento del presepio, della natività, è perché iniziavano a mancare nell'umanità le forze per vivere interiormente, ossia spiritualmente, il mistero del Natale. Non siamo più capaci di viverlo nel profondo del nostro cuore, e te lo metto fuori con le lucette, le candeline, le statuine e tutte queste cose qua.
Ho capito, l'abbiamo quindi esteriorizzato, insomma.
Certo, è un momento di, diciamo, caduta. E allora, a me dispiace per San Francesco, però io sono io, capite? Io devo salvare la mia anima, San Francesco pensi per lui. Quindi l'attaccarsi a eventi esteriori ci fa perdere il significato profondo spirituale.
Dobbiamo diventare responsabili di noi stessi, insomma.
Hai detto la parola esatta.
Mi ricordo
la parola centrale dell'evento della grande congiunzione di oggi è responsabilità.
Ah.
Hai detto la parola centrale su cui gira tutto il discorso.
Ah, poi ci spiegherai, poi ci spiegherai.
No, lo spieghi tu perché l'hai detta tu.
No, ma io faccio l'intervista, tu rispondi.
La ritiri, la ritiri. Va bene, bene, va bene. Bene. Bene, mi fa piacere. Questi quanto sono, 35-40 anni che ci conosciamo.
Sì, sì, è bello, bello, sì, risentirsi.
Stare sempre insieme è una rarità. È una
certo,
rarità.
Certo.
Bene, allora, cominciamo a comprendere questo Natale. Questo Natale, quindi, è un riemergere di forze animiche e spirituali che abbiamo ricevuto San Giovanni. I due cicli, abbiamo detto, delle due lune si compenetrano, le porte si chiudono in modo che ci sia questa rielaborazione e poi lentamente, lentamente vuol dire nelle prossime settimane, questo arriverà a manifestazione. Ci sono la prima
forse ti sei allontanato un po' dal microfono.
Sì, cioè. Mi ero appoggiato allo schienale, va bene, starò così.
Ah, scusa.
Allora, niente paura, obbedisco. La prima manifestazione sarà nel mondo minerale. Poi ci sarà una manifestazione nel mondo vegetale e poi nel mondo animico e poi nel mondo spirituale. E preciso subito. Le notti sante, abbiamo detto, da Santa Lucia a Natale è il primo blocco di 13 notti. Sono le notti sante, che vuol dire che si rivive ciò che abbiamo percepito San Giovanni nel pensiero, come idee. Chiaramente noi non sappiamo niente, è tutto cori qua e cori là, ma questa è la civiltà di oggi. Noi viviamo in questo modo e forse dovremmo interrogarci se è proprio giusto o giusto. Il secondo blocco, da Natale all'Epifania praticamente, le viviamo nel sentire, quindi nel cuore. Per quello c'è questo essere tutti buoni a Natale e lo sentiamo che c'è un'atmosfera di buono Natale. Poi dall'Epifania al 18 di gennaio c'è il terzo blocco, che lo chiamo blocchi o periodi, che è quello della volontà, ossia e comincia a riemergere nella volontà, quindi nell'azione, ciò che abbiamo ricevuto San Giovanni. Dal 18 di gennaio in poi succede una prima cosa. C'è un altro blocco di 13 notti. Cosa avviene in quello? Che i minerali della terra, i cristalli, crescono. Vi siete mai chiesti come sono i cristalli, perché sono lì? Sono nati così grossi o erano nati piccoli? I cristalli crescono per apposizione dall'esterno, ossia dal piano eterico, sostanza immanifesta, non materiale, però presente, è come dire, è quando c'è freddo che il vetro della finestra si condensa l'umidità, no? Allora c'è questa sostanza, come dire, ancora immanifesta che ci avvolge e si condensa sul cristallo. E il cristallo per noi cresce lungo linee precise. Linee precise, voi capite che è luce, è pensiero, no? Poi c'è il blocco che segue, noi abbiamo che quello della candelora, per capirci, noi abbiamo che la linfa incomincia a circolare nelle piante, perché adesso è il blocco per il mondo vegetale, la linfa incomincia a circolare, l'ape regina incomincia a deporre le prime uova e altri animali si svegliano dal letargo. Chiaramente se siamo al polo nord è un po' sballato, ma parliamo del clima temperato, quindi comincia il risveglio anche nella vita vegetale e poi arrivare nella vita animale. E poi arrivare a Pasqua, sempre la nostra cara Pasqua, dove avremo l'esperienza spirituale. Questo lo lasciamo riposare, non mi interessa arrivare fin lì, mi interessa tornare al nostro Natale.
Certo, ci dai queste immagini di queste connessioni profonde che ci sono, che magari noi invece non così le rileviamo, tra San Giovanni, Natale, Candelora, Pasqua, no? C'è tutta questa connessione profondissima che... Sì.
Certo, questo sarebbe, dovremmo parlare degli arcangeli che governano il ciclo della vita, perché quando io parlo di Natale parliamo di Gabriele, quando parlo Natale, Candelora è tutto Gabriele, quando parlo di Pasqua è Raffaele, vi ho detto San Giovanni e Uriele, e poi c'è San Michele il 29 di settembre, quindi sono questi quattro arcangeli che scandiscono, diciamo, il ritmo vitale della terra e dei suoi abitanti, quindi anche nostri. Il fatto che noi abbiamo perduto questa coscienza, per fortuna loro non hanno perduto noi, cioè noi abbiamo perduto loro, ma loro, bontà loro, continuano a tenerci per mano. Bene?
Bene. Ascolta, Enzo, ci sono 6-7 minuti alla fine della prima ora, no? E sì. Poi c'è qualche messaggio, come ci impostiamo?
Allora, la prima ora, tu adesso devi spiegarmi bene, se facciamo l'intervallo alla prima ora e poi facciamo ancora quella mezz'ora
sì,
su questo argomento,
sì, sì.
Va bene. Allora, io direi, se ci sono delle domande, fammi delle... Quanti minuti mancano, hai detto?
Sì, 6-7 minuti.
Allora, fammi le domande.
Sì, allora c'è un messaggio di Adriano da Vicenza, dice, salve, vorrei chiedere a Anastati che collegamento vi sia con le passate eclissi solari coronali, per esempio di domenica 21 giugno di quest'anno, con oggi lunedì 21 dicembre, grazie.
Benissimo, domanda calzante perché se... non l'ho detto ancora, però il 14 dicembre c'è stata un'eclissi. Quindi
sì.
Per questo Natale si stanno preparando tutti. Questa eclissi è stata molto particolare, quella del 14 dicembre. Poi andiamo a giugno. Perché durante l'eclissi, come dire, si apre una porta anche lì. Quella porta può essere vista in due modi. Allora, uno, abbiamo la luna che copre il sole. La Luna, che è un bruscolino, passatemi il termine,
sì,
copre esattamente il diametro del Sole e ogni volta copre esattamente il diametro. Quindi c'è una regia che basterebbe questo a metterci in ginocchio e pregare, basta. Perché capire come vengono questi momenti così precisi e quindi la forza della Luna copre la forza del Sole giallo. Io lo chiamo il Sole giallo perché il Sole giallo, quello che tutti noi amiamo, non è altro che la casa animica di Lucifero. Bene? Bene. Lucifero ha tre case. Una spirituale nel cosmo, che è la stella Sirio, che tutti ci dicono arriveranno, gli amanti degli UFO dicono arriveranno i siriani a salvarci. Io spero che non siano proprio i siriani a salvarci, visto che è la casa spirituale di Lucifero. Poi c'è una casa animica che è il sole giallo, perché io se guardo il sole sono abbagliato, non riesco a fare più nilda, e se sono abbagliato poi sbaglio.
Sì.
Bene. E poi c'è una casa eterica che è Venere. Venere ancora oggi, per chi è un po', come dire, che è un po' studiato, Venere si chiama Lucifero, proprio il secondo nome di Venere è Lucifero, lo trovate su qualsiasi testo, quindi si sapeva, poi tutto si perde.
Sì.
Quindi noi abbiamo che la Luna copre il Sole giallo, quindi io chiudo la porta a Lucifero, e cosa si manifesta? La corona solare.
Sì.
La corona solare, quindi vorrei dire il bianco della corona solare, quello è il Sole spirituale. Lì è questa corona, è l'aspetto cristico del sole. Quindi durante l'eclisse io posso entrare in comunione, in collegamento con la forza spirituale del Cristo sole. Poi c'è anche un Cristo zodiaco, è quello che governa il karma. Poi anche c'è un Cristo della Via Lattea. Cristo è come dire, è un bel termine, non dico niente di più. Prenota, se vuoi, un giorno parleremo del Cristo nei vari piani, perché noi facciamo una confusione spaventosa tra Gesù, Cristo, il Logos, per noi è tutto una pasta asciutta.
Sì,
diciamo.
Sì.
E lì, guardate, ci facciamo del male.
Fa venire le vertigini pensando così a questa entità così cosmica. Sì.
Certo, però il giorno di Natale al Vangelo vi leggono il prologo di Giovanni, quando si dice che il principio era il verbo era Dio, quindi il verbo o logos, si parla del logos, e nessun prete mai ti commenta il prologo, ti parlano di altro, perché entrare nel mistero del logos, il logos è sceso nel Gesù e poi a 30 anni il Cristo è sceso nel logos Gesù, sono tre attori che, come dire, ci hanno permesso la salvezza: Gesù, logos e Cristo. Però questo qua che io sto dicendo adesso gratuito, perché non lo sto spiegando e quindi non posso far di più,
dovrei parlare
del Logos, bene.
Certo.
Però c'è un Vangelo di Giovanni che non sarebbe male, e tu, Elio, tu sai benissimo, perché eravamo insieme, abbiamo dedicato qualche anno a tradurre i Vangeli insieme.
Un lavoro infinito, sì.
Sì, 10 anni, quindi ci conosciamo bene.
Sì.
Bene, allora, questa eclisse che precede il 21 dicembre è un'altra porta, perché durante questa eclisse solare è successa una cosa, parlo di quella del 14 dicembre, che il Sole era un periodo che era, come dire, anomalo. Anomalo perché il Sole c'è un ritmo preciso che è quello delle macchie solari, 11 anni e mezzo. È un ciclo che si conosce da secoli, proprio secoli e secoli. E ultimamente, negli ultimi 10-15 anni, il ciclo è saltato. In questo ciclo, che era come un orologio, tutti aspettavano le macchie solari, il pieno delle macchie solari, e non c'era. Vado a memoria, siamo arrivati a 15 anni, vado a memoria, chiedo scusa, se ricordo male, non era prevista la domanda, e tutti gli astronomi sono lì che si guardano l'un con l'altro e dicono: e adesso tutta la nostra meccanica celeste dove va a finire? Cosa sta succedendo? E dopo l'eclisse del 14, il Sole verso il giorno 17-18 di questo mese ha dato un botto di eruzioni vulcaniche come non succedeva da anni e si sta risvegliando. Quindi anche il Sole sta partecipando al 21 dicembre.
Mamma mia. Prima scusa, io ti interrompo perché mancano 35 secondi, no? Allo stacco.
Subito. Prima si era messo in pausa, poi si è messo in eclisse e poi si è svegliato. Finito.
E quindi rientra dentro questi segni dei cieli che
quello
stanno...
che stiamo vivendo oggi.
C'è un messaggio di Ada che dice a lettere maiuscole: grande Nastati, punto esclamativo, i corsi li tieni in sede a Codroipo, grazie Ada da Treviso.
Devi cercare su internet, devi cercare sul sito di Arca della Vita.
Bene. Torniamo in diretta, ricordiamo questa è la trasmissione quindicinale del lunedì, appunti di antroposofia e mondo altro. E questa sera abbiamo così uno studioso ricercatore che voi già conoscete, molti di voi almeno conoscono, Enzo Nastati, che ci sta così approfondendo la conoscenza con la sua ricerca, il suo lavoro di studio rispetto a questo momento dell'anno. E infatti il titolo di questa serata sono questi due temi: il primo, che si chiuderà verso le 19:30, è Natale 2020. Semplice ricorrenza o realtà per ogni essere, possiamo viverlo in modo attivo. E poi dalle 19:30 alle 21, un altro tema importantissimo che ha a che fare con i fenomeni di questi momenti, di queste ore, prepariamoci all'incontro evolutivo di Saturno, Giove e Luna del 21-12-2020, quale porta di entrata nell'epoca dell'acquario. Ricordiamo che siamo sempre con le mitiche frequenze di Radio Gamma 5, 94 MHz. Il numero per i messaggi per gli ascoltatori è il 334 710 26 72. E ritorniamo in diretta con Enzo, prego, ci senti?
Certo, benissimo.
Grazie. Benissimo. Allora, siamo arrivati appunto al ciclo delle macchie solari che improvvisamente il Sole è esploso, insomma.
Sì, si è svegliato, dice: ci sono anch'io, partecipo anch'io a questo evento, ero un po' a riposo, ho raccolto le forze e adesso ci sono. Per tornare al nostro ascoltatore, l'eclisse del 14 giugno è stata un'eclisse molto importante perché è stata un po', chiaramente capite che è legata a San Giovanni, siamo a giugno, quindi è stata un po' la madre dell'eclisse del 14 di dicembre. Capite? Ci sono dei dialoghi. Per noi siamo caduti, scusate, nell'astrofisica. E una volta c'era l'astrologia. L'astrologia è caduta nell'astronomia, l'astronomia è caduta nell'astrofisica. A noi non interessano nessuna di queste tre, a noi interessa l'astrosofia. Sofia vuol dire conoscenza spirituale di chi, delle entità che agiscono dai corpi celesti. Non sono masse che girano, sono corpi celesti che sono sedi di entità spirituali altissime che agiscono. Quindi io devo cercare di rapportarmi con logiche spirituali e non con logiche semplicemente materialistiche, capite?
Anche se questo dispiace molto a Piero Angela, ma vabbè, insomma.
Sì, molto Piero Angela, però io sopravvivo, ecco. non mi faccio condizionare, mi limito a non guardarlo perché non ci riesco, diciamo. Ecco.
Ho capito.
Però capisco anche che il mondo va così, ma è necessario. Se io sono un atleta, devo saltare in alto, pensateci un momento. Quando uno salta in alto, prende la rincorsa, corre, arriva davanti alla sicella e cosa fa? Non salta in alto, batte i piedi per terra e quindi trasforma l'energia cinetica del movimento in elevazione e poi salta. Quindi noi abbiamo corso, siamo una civiltà che corre, stiamo battendo i piedi in basso, per cui stiamo sprofondando, per dopo saltare.
Ah, è lo stesso esempio della luce che dicevi prima, no? C'è molta ombra e noi guardiamo l'ombra.
Certo. Dobbiamo non cadere nell'irrittimento, diciamo, del fascino, come i film dell'orrore, no? Film dell'orrore, credo che a chiunque gli fai le domande, dicono no, sono brutti, poi non dormo la notte. Però quando c'è un film dell'orrore tu ti metti la mano davanti agli occhi per non vedere, però apri un po' le dita, no, per un pochettino sbirciare, no? Perché anche l'orrore c'ha un fascino.
Sì.
Ecco, noi siamo un po' affascinati da questo. La nostra cultura, la nostra epoca ha sovvertito un po' i valori, ma per carità è necessario. Per saltare in alto devi prima battere i piedi in basso. Basta. Allora, diciamo che abbiamo battuto i piedi abbastanza e adesso vogliamo andare in alto.
Molto, molto bella e molto utile questa metafora, questa immagine. Grazie.
Bene, allora, quindi anche l'eclisse di giugno era importante, molto importante. Tanto per dire, in altre occasioni, non con te o altri, io ho parlato molto dell'eclisse del 14 giugno, come viverla in modo da trarne il massimo beneficio. Perché quando, diciamo, nella tradizione, diciamo così, un po' popolare, il momento dell'eclisse era visto come un momento di pericolo, no?
Sì.
Non guardare l'eclisse, nasconderti, il diavolo che gira, eccetera, eccetera. Perché l'umanità non aveva le forze per alzarsi all'elemento spirituale dell'eclisse, capite? Ma se adesso abbiamo le forze, perché vi ho detto che c'è nella corona c'è la forza del Cristo, il Cristo ha detto sarò con voi fino alla fine dei tempi, quindi io posso quel millimetro alzarmi in direzione del Cristo e collegarmi a questa forza che sta scendendo. Quindi l'eclisse va vissuta in un modo cosciente, altrimenti se non sei cosciente è meglio che ti nascondi, ma il problema è tuo, non dell'eclisse.
Certo.
Chiaro?
Certo.
Benissimo. Allora, andiamo avanti col nostro, perché c'è un pensiero che devo portarvi che diventerà fondamentale per la seconda parte.
Sì.
Allora, abbiamo detto adesso sul Natale, abbiamo capito abbastanza, diciamo riusciamo un po' a centrare questo evento qua, abbiamo visto che è una ricorrenza millenaria, come dire, che è la festa del sole, basta, possiamo vederlo così. Però possiamo fare ancora altro pensiero. Abbiamo detto che in realtà siamo nel pieno dei misteri del tempo, misteri delle tenebre, no? Quindi trovare il divino dentro se stessi. Mistero del cuore. Bene. Allora, se c'è il mistero del tempo legato al Natale, come lo posso in qualche modo vivere, percepire o vivere in un modo cosciente? Questa è la domanda. Allora, nel tempo, noi sappiamo che il tempo, ad esempio, è scandito dal sole, e fin lì ci siamo tutti. È scandito dalla luna, e fin lì ci siamo tutti. Un po' più difficile vederlo coi pianeti perché devi già avere un po' di attrezzatura, però si sa che c'è, ci sono, mettete in internet, scrivete effemeridi e vi dicono tutto quello che è successo e succederà come lune piene, lune nuove, congiunzioni, trigoni, quadratura nei secoli dei secoli, amen, perché è prevedibile, è numero, è matematico. Questo è tempo, però il tempo c'ha due versi di percorrenza e qui dobbiamo parlare. Allora, la Terra con tutti i pianeti e tutto il sistema ruota in senso antiorario. Tutto il cosmo è un grande minestrone che gira in senso antiorario, tranne un altro bruscolino che è piccolo, 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 che è Venere, che ruota su se stessa in senso orario, quindi si oppone a tutto il sistema. Vi ho detto che Venere è una delle case di Lucifero e vi ho quindi capite come Lucifero è un'entità antievolutiva, si oppone all'evoluzione. E adesso lo lasciamo lì. Però c'è un altro processo, diciamo, orario anziché antiorario. Quindi la Terra ruota su se stessa antiorario, la trottola gira antiorario. La trottola gira intorno al sole antioraria e vabbè, concordanza di direzione. Antiorario vuol dire incarnativo, Sì. Quando girate la minestra antioraria, fate incarnare le qualità. Quando invece mescolate orario, escarnate le qualità.
Ah.
E questo ci fermiamo.
Per quello non mi viene bene la minestra a me, allora.
Ecco, perché il pianeta, il nostro pianeta, c'ha un terzo movimento nel cielo che si chiama precessione degli equinozi. Penso che l'avete tutti sentito nominare. Per cui l'asse terrestre, immaginate che sia una matita, questa matita la tenete al centro, verticale, voi la tenete al centro, abbiamo che la parte di sopra e la parte di sotto fanno come un cono, come fosse una clessidra.
Sì.
Questo cono impiega 25.920 anni a fare il giro, un giro completo che vuol dire il giro dello zodiaco, e lo fa in senso orario. Quindi c'è un tempo dominante che è quello antiorario. Antiorario vuol dire incarnativo, vuol dire invecchiare. Che vuol dire invecchiare?
Incarnando, sì,
passa,
sì.
Più passa il tempo e più invecchio. Questo è il tempo antiorario. Bene. E poi però c'è anche un movimento che si chiama anno platonico o anno cosmico, quindi già Platone ne ha parlato, 25.920 anni, quindi 2.160 anni circa per ogni segno zodiacale, che è invece orario. Quindi abbiamo due qualità del tempo, che per me che sono al centro, una si chiama passato e l'altra si chiama futuro, molto semplicemente. Quindi la mia vita si pone, come dire, tra due fari, o immaginate di essere in piedi tra due fari. Un faro è dietro di noi, un faro è davanti di noi. Il faro che è dietro di noi si chiama passato, quello che è davanti a noi si chiama futuro. Però io ho i piedi qua e vedo il presente. C'ho due ombre però, un'ombra che il passato getta in avanti e un'ombra che il futuro getta verso dietro. Allora, di cosa sto parlando io? In realtà sto parlando della preghiera. Cosa c'entra la preghiera con quello che vi ho detto?
Sì.
C'entra proprio profondamente la preghiera, questo è il mistero della preghiera, imparare a pregare. Perché noi, quando il faro del passato getta la sua luce, io prendo coscienza di cose passate, la persona incontrata, la marachella che ho fatto, e viene il momento che dico, però era meglio non fare quella marachella. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io ho cambiato coscienza. Perché quando ho fatto quella marachella ero convinto di farla.
Mm-hmm.
Dopo un anno, tre anni, vent'anni dico, però se non la facevo era meglio. Quindi la forza del passato mi permette di comprendere quanto io sono evoluto, cambiato. Ma se sono cambiato è perché il futuro è entrato in me. Se sono cambiato io posso pregare e dire ho sbagliato. Mi pento. Questo è un tipo di preghiera. Ho sbagliato, mi pento, mi impegno a non farlo più. Quello che il Cristo ha detto all'adultera, tradotto malamente, la traduzione esatta è vai e non peggiorare le condizioni della tua caduta, le conseguenze della tua caduta. Non le ha detto non peccare più, perché l'avrebbe uccisa, come poi qualche scivolata la facciamo tutti. Quindi noi abbiamo il passato che, come dire, è un faro che ci illumina. Man mano che noi guardiamo da qui il passato e vediamo errori fatti, vuol dire che stiamo evolvendo, quindi io posso pregare, che cosa? Lo spirito del karma, di sciogliere quel debito karmico. Lo spirito del karma è il Cristo.
Ah.
Il Cristo. Bene. Poi io posso guardare la luce del faro del futuro. Il faro del futuro, che è adesso fondamentale per l'epoca che stiamo vivendo, che è un'epoca di tribolazioni sul piano fisico esteriore, il faro del futuro mi dice il completo abbandono fiducioso. Abbandonarsi con fiducia totale alla divina provvidenza. Questo è la preghiera verso il futuro. Preghiera verso il passato, per riconosco gli errori e sciolgo, preghiera verso il futuro in cui io mi apro alle forze della divina provvidenza e dico, credo che il mio è un Dio di amore che vuole solo il mio bene. Questa è la preghiera.
E qui ci vuole una fiducia, una fede forte, diciamo.
Fede? Eh beh, nel Vangelo c'è scritto, no? Quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede?
C'è chiesto. Tu, e quindi bisogna fare forza su questo aspetto.
Certo, forza e coraggio. Perché sul piano fisico c'è da spararsi, se no, o da sparare a qualcheduno. Fate come volete. Però se sparate a qualcheduno poi vi dovete pentire. E fate come volete. Allora, perché vi dico questo? Perché le due correnti del tempo, immaginate voi di andare in bicicletta, e andate in bicicletta da soli, tranquilli e beati. A un certo punto incrociate un altro ciclista, lo vedete da lontano, tiri un po' gli occhi, poi viene vicino, quando siamo affiancati c'è quell'attimo in cui diciamo buongiorno, tutto bene, sì, la strada è buona, sì, ciao. Cioè, per un attimo passato e futuro diventano presente, io posso parlare, io che vengo da una direzione posso dialogare con chi viene nell'altra direzione. Chiaro?
Sì.
Questo è il minuto del Capodanno. Il minuto del Capodanno si chiama Capodanno perché l'anno finisce e incomincia un nuovo. Ma in realtà i romani, che la sapevano più lunga di noi, avevano messo gennaio, che sarebbe Janus, Januario, e Janus era un dio con la testa bifronte, perché ti fa vedere che il passato e il futuro sono uno. Quindi noi, e con questo è il punto fondamentale che devo dire, nel minuto di mezzanotte, che vuol dire 5 minuti prima e 5 minuti dopo la notte del 31 dicembre, noi possiamo portare la nostra preghiera, ecco perché ho parlato di preghiera del passato e preghiera del futuro, possiamo proferirla, possiamo enunciarla, e questa viene ascoltata dallo spirito del tempo, che è un arcai, non è un arcangelo, è un arcai. Un principato, se volete chiamarlo con la terminologia latina. E costui ascolterà e farà sì che durante il corso dell'anno il mio proposito si realizzi. Chiaro? Quindi il vivere, il minuto, io lo chiamo il minuto, poi in realtà sono quella manciata di minuti, ci permette di lanciare, come dire il naufrago che lancia una bottiglia nel mare, noi lanciamo una bottiglia nel corso dei tempi e questa sarà rielaborata da questo arcai che agirà sugli arcangeli, che sono gli spiriti del popolo, che agiranno sugli angeli, fino al mio angelo custode, affinché questo si realizzi.
Diciamo che è un momento estremamente importante di raccoglimento che si deve avere, quasi religioso, se si può dire.
No, se non è religioso questo, parlare con un arcai, se non è religione vuol dire ricollegare, no? Io in quel momento dei misteri del tempo posso parlare con lo spirito del tempo, però quella è la finestra. Io continuo a parlare di porte e finestre, capite? Sono tutte come l'eclisse, sono tutte porte e finestre che si aprono e si chiudono. Per cui bisogna essere svelti a infilarsi quando la porta è aperta, perché quando è chiuso è chiuso.
Certo, c'è un messaggio proprio che arriva a Fagiolo su questo che stai dicendo adesso, se posso leggertelo, è sempre Adriano, che dice: salve, sono sempre Adriano, per la preghiera verso il futuro, si può intendere quella bella preghiera che si chiama, virgolette, preghiera per la devozione, che risiede nel libricino Il cammino di conoscenza per l'educatore?
Allora, io non la conosco, almeno se mi dice le prime parole, forse me la ricordo, come titolo non la ricordo. Io ho quella che io uso, che me la ricordo ogni mattina e ogni sera, tanto per dirlo chiaro, e il titolo è per l'era di Michele, di Rudolf Steiner, che dovrei combinazione averla anche qui, perché c'è un po' di materiale intorno a me, se ce l'ho, no, non ce l'ho, la prenderò dopo.
Dobbiamo sradicare dall'anima tutta la paura, quella lì.
Certo, dobbiamo sradicare dall'anima tutta la paura.
Il timore di ciò che il futuro può portare all'uomo, sì.
Non avere nessuna speranza e fiducia nel piano fisico esteriore, ma tutto ci verrà dato dalla direzione del mondo piena di saggezza. Sradichiamo la nostra paura ogni mattina e ogni sera con coraggio e avanti. L'ho detta in modo non testuale.
Formale, sì.
La conosci anche tu, vedo, no?
Sì, la conoscono, penso, molti anche qui ascoltatori. Sì.
Questa è la preghiera verso il futuro. Però voglio sottolineare questo elemento che anch'io l'ho scoperto da poco, la preghiera verso il passato e verso il futuro. E non semplicemente aiutami qua, aiutami là. Aiutami qua, aiutami là non è per niente una preghiera. Capisci? È il nostro un po' principio del tornaconto. Io da una parte rimetto ordine nel passato, quindi rimetti a noi i nostri debiti come io li rimetto ai miei debitori, capite? E dall'altra parte guardo il futuro, senza paura, ogni mattina e ogni sera, quando abbiamo l'equivalente degli equinozi. Bene, abbiamo pochi minuti, sì. Finisco il pensiero.
Sì.
Quindi noi adesso siamo arrivati a comprendere quel minuto, chiamo minuto, sono una decina di minuti di Capodanno, in cui ci si chiude, si tappano le finestre per non sentire i botti, ci si mette in profondo collegamento col mondo dello spirito e si lancia, diciamo così, questo pensiero, come questa bottiglia nel tempo, per mettere ordine nel passato e mettere, come dire, auspici per il futuro. Questo sarà fondamentale per la seconda parte del lavoro che faremo, perché quello che faremo fra pochi minuti, del 21 dicembre, poi anche questo lo lancerò nel tempo, capite? Per quello devo arrivare a parlarvi di questo. Quindi adesso vi ho detto questa finestra del tempo, nella seconda parte del nostro incontro vedremo, oltre le due preghiere che vi ho accennato, cosa possiamo ancora inserire in questa finestra del tempo in relazione alla grande congiunzione.
La grande congiunzione. Quindi facciamo un piccolo... c'è arrivato un altro messaggio, vediamo se riusciamo a leggere. Qualunque cosa debba avvenire, qualunque cosa la prossima ora, il prossimo giorno possano apportarmi, io non sono in grado di cambiarla, essendomi essa del tutto ignota, né con la paura, né con l'angoscia. Questa deve essere parte della preghiera.
Ma io direi un po' di ma. Mm-hmm. Perché, cari miei, dipende da che livello sei. Dipende dal livello che sei e il futuro si può cambiare. Quindi è vero per la grande massa dell'umanità, non è vero in assoluto. Ecco, se devo dare un parere, dico non è vero in assoluto. Allora, è come dire, finché siamo bambini, si ubbidisce a papà. Quando sei maggiorenne, dici anche tu la tua idea. Chiaramente c'è sempre la volontà del padre. Ma se io a un certo punto dico al padre, costruisco un asilo per bambini handicappati, che non era previsto che lo faccio, no? Il padre, di fronte a un'opera di bene, me lo fa fare o non me lo fa fare?
Te lo fa fare?
Allora vedi che ho cambiato il futuro.
C'è un altro messaggio.
Scusa, se io lavoro per la vita mi risponde. Altrimenti io vivo, come dire, un po' trascinandomi in una vita già scritta. È vero che c'è una vita già scritta, ma la vita già scritta sono come i paracari dell'ANAS. Ogni chilometro ce n'è uno. Quindi io devo fare il paracarro della superbia, devo vincere la mia superbia, l'egoismo. Quelli sono i grandi paracari. Ma tra un chilometro e l'altro io faccio la strada che voglio. Faccio la strada che voglio. Quindi io posso inserire delle varianti in questo percorso. E se la variante che inserisco è nel senso della vita, guardate, sto parlando di vita, perché il Cristo ha detto via, verità e vita. Quindi se io lavoro per la vita, il Padre Eterno non dirà mai di no, mai. Quindi io posso modificare delle situazioni mie e di chi, come faccio l'esempio della scuola, posso aiutare dei bambini che non avrebbero avuto quell'aiuto. Cioè l'uomo diventa creatore. Il punto è che noi dobbiamo passare da creatura a creatore. Chiaro che la strada è lunga, è chiaro che non ci danno in mano ancora la dita da portare avanti perché la faremo fallire in un giorno, però man mano che ci abituiamo, che cresciamo, cominceranno a darci da fare dei lavoretti, finché il padre ci darà in mano la terra. Beati i miti che erediteranno la terra. Ma cosa vuol dire ereditare la terra? Scusate. Il discorso delle beatitudini, cosa vuol dire? Ecco, ereditare la terra vuol dire che noi gestiremo la terra nei cammini evolutivi. Chiaro che di fronte a questa responsabilità, a questo grande onore e a questo grande onere, ci sono tante forze che si oppongono. Bene, guardiamo la luce e come dice Padre Dante, non ti curar di loro, guarda e passa. Anzi, lo diceva Virgilio a Dante, per essere precisi, no? Quindi il male c'è, va bene guardarlo, sapere cosa abbiamo intorno, ma non ti curare di loro perché ti affascina. Camminare.
Scusa, prima di passare alla seconda parte, che dopo faremo uno stacco, sì. Prima, c'è un messaggino, dice qua RM, che si firma così, le tre fasi dell'energia evoluzione a destra è negativa, evoluzione sinistra è positiva, è l'essere al centro l'uomo e il punto neutrale che impedisce la distruzione del tutto.
È una visione. Siccome io sono ormai di chiacchiera, bisogna capire cosa vuol dire destra e sinistra, bisogna stare attenti perché cadiamo sempre un pochettino in questa storia di bene e male. Una delle prime cose che dovremmo superare è la concezione duale. Finché siamo nella concezione duale di bene e male, resteremo sempre qui. Non si evolve, non si evolve. Dobbiamo arrivare alla terza via, che è la via della vita, quindi il superamento del bene e del male. Però sarà parte della seconda...
Bene, giusto un messaggio, dice buonasera, è possibile ripetere il titolo della preghiera per l'era di Michele di Rudolf Steiner. Eccoci, adesso ritorniamo allora in diretta con il nostro ospite. Abbiamo fatto un piccolo stacco per passare al secondo tema della serata. Nella prima parte abbiamo il nostro ospite, ci ha portato così il suo approfondimento, conoscenza, ricerca per quanto riguarda l'evento del Natale 2020. E adesso facciamo con Enzo Nastati, che è in linea. Ci sei, Enzo, vero?
Ci sono, grazie.
Bene, bene. E questo tema per la seconda parte, fino alle ore 21, prepariamoci all'incontro evolutivo di Saturno, Giove e Luna del 21-12-2020. Quale porta di entrata nell'epoca dell'Acquario? Ci sono arrivati altri messaggi. Li leggo, Enzo, ti li leggo.
Sì, prima ti dico una cosa.
Sì.
Se volete, ho recuperato per l'era dell'Acquario.
Ah, bellissimo, bellissimo. Michele. Sì, grazie, ascoltiamo, sì, con piacere.
La leggo?
Sì, sì, sì.
Bene. Allora, questo è Rudolf Steiner per l'era di Michele. Dobbiamo sradicare dall'anima tutta la paura e il timore di ciò che il futuro può portare all'uomo. Dobbiamo acquisire serenità in tutti i sentimenti e sensazioni rispetto al futuro. Dobbiamo guardare in avanti con assoluta equanimità verso tutto ciò che può venire e dobbiamo pensare che tutto quello che verrà ci sarà dato da una direzione del mondo piena di sapienza. Questo è parte di ciò che dobbiamo imparare in questa era, a saper vivere con assoluta fiducia, senza nessuna sicurezza nell'esistenza. Fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, nulla avrà valore se ci manca il coraggio. Discipliniamo la nostra volontà e cerchiamo il risveglio interiore tutte le mattine e tutte le sere.
Bene. Grazie Enzo.
Prego.
E quindi ricordiamo chi ci aveva chiesto, questa è per l'era di Michele di Rudolf Steiner.
Sì.
Poi abbiamo un messaggio del 791, mi pare non si firma, è molto utile questa trasmissione. Dove la possiamo trovare per riascoltarla? Davvero grazie e buona santa nascita a tutti. E qui diciamo che forse nel sito Arca della Vita, forse in futuro ci potrà, parlavo con Silvia oggi, forse Enzo potrà essere registrato.
Sì, ma non io possiamo... sto tentando di registrare.
Sì,
quindi
sì.
Se la registrazione che io sto facendo è di buona qualità, poi la metteremo sul sito.
Benissimo, io comunque ti mando anche il link della registrazione, sì, qua fatta in radio.
Sì.
E poi c'è una domanda brevissima, ma molto estesa per la risposta, ma vabbè. Quanto possiamo influire sul karma noi stessi?
Possiamo cambiarlo. Il karma è la legge di causa e effetto, come si suol dire. Va bene, allora... facciamola a livello proprio semplice, no? Io ti ho rubato una mela e quindi come pareggio dopo devo tornarti una mela. Vabbè. E se io ti torno invece 4 susini? Capisci? Allora, se io posso modificare il karma, nel senso, se creo un'alternativa che è sempre nella vita e magari te ne do 5 di susini, allora la grande regia dice sì, ci ho guadagnato nella vita. Guardate che la vita non è semplicemente respirare, la vita è quella che intesse in tutto il cosmo, la vita viene da oltre il cosmo, la vita è un dono, un attributo di Dio. Quindi se io lavoro per la vita, chiaramente la vita qui biologica perché sono qui, oppure sto cercando di vivere per la vita spirituale mia e magari di diffondere alcune cose, questo è gradito al grande regista e quindi posso, come dire, creare un'alternativa a quella che sarebbe una necessità karmica che normalmente verrebbe scritta in un certo modo di pareggio. Però si può trovare un altro modo, le mele, le susine al posto delle mele. L'ho certo. messa proprio semplice.
Sì, 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 sì. E, non so, sento dei rumoretti di sottofondo, c'è qualcosa?
All'inizio, io sono come prima.
Come prima. Allora, vediamo un po', se no magari dovremo richiamarti. E, allora, sì, diceva l'RM di prima, dice appunto l'uomo deve togliersi dalla neutralità e fare il salto per evolversi. Lo so, sì, a spiegarla bene...
Sì, però siamo attenti, il salto lo fai quando hai battuto i piedi, cioè quando hai riconosciuto le forze di tenebra che sono in te. Allora le ringrazi, perché se non batti i piedi non puoi saltare, e dopo che le ringraziate allora salti, altrimenti è una fuga. E questo è Lucifero ancora. Bisogna stare molto attenti, guardate che le trappole sono di continuo, però andiamo avanti col nostro.
Sì, sì. Andiamo alla seconda parte allora, la grande congiunzione.
Finalmente.
Prego Enzo.
Bene, allora, penso che tutti abbiamo visto qualcosa, internet qualcosa, tutti hanno letto, penso almeno, è un po' l'argomento di questo periodo. Allora, tutti sanno più o meno che questi due pianeti, Giove e Saturno, si incontrano circa ogni 20 anni nel cielo. Incontrarsi vuol dire essere dalla Terra, io li vedo come un unico punto luminoso. In realtà sono uno dietro l'altro, quindi sono belli che distanti, però per me è un'unica sorgente luminosa. Quando questa sorgente è intorno ai 0 gradi, quindi proprio in linea, si chiama congiunzione. Poi c'è la grande congiunzione, questa è la congiunzione. La congiunzione che avverrà oggi è non solo è a 0 gradi, è a 6 primi di grado, 6 primi è meno di un grado, no? 6 primi, 6 decimi e 6 secondi. No comment su questi 3-6.
Mamma mia.
No, e io ti aspettavo su questo mamma mia, perché se il 6-6-6 io lo vivo come l'eclisse nera, mi fa paura, ma se io invece lo entro e lo giro, perché lo vedo dall'altra parte, io ho un 9-9-9. E 9-9-9-9 è il numero del cambiamento. Quindi cambiamento nel piano fisico, nel piano animico e nel piano spirituale. Quindi se sono virgolette, scusatemi l'espressione pesante, virgolette ignorante, nel senso che ignoro, allora scatta l'aspetto paura e Apocalisse capitolo 13, il 666. Però Giovanni nell'Apocalisse dice chi ha intendimento intenda, perché è un numero d'uomo questo benedetto. E lì su questi 3-6 ci sarebbe da parlare, ma non è l'argomento di oggi. Però stranamente nel cielo si manifesta questo 3 volte 6. Questo 3 volte 6 ve ne devo parlare fra circa un quarto d'ora, parlerò di questo. Perché tornerà, nulla avviene a caso. C'è una bellissima frase, quando Dio lavora in incognito noi lo chiamiamo caso. Ecco. Quindi nulla avviene a caso. Allora, ogni 20 anni c'è questa congiunzione. Quello che fa sì che questa congiunzione sia la grande congiunzione è perché negli ultimi 200 anni, quindi circa 10...
Ci richiamiamo Enzo. Enzo, ci siamo?
Perfetto.
Benissimo, benissimo. Prego allora.
Bene, allora abbiamo detto che la congiunzione viene circa ogni 20 anni, qualche mese di meno, ma poca importanza. Però sono circa 10 congiunzioni, quindi 200 anni, che questa congiunzione avveniva sempre in segni di terra. Vuol dire che dietro, nel firmamento, c'erano dei segni zodiacali di terra. Questo ha fatto sì che l'impulso portato nella vita animica e spirituale terrestre fosse portatore, quindi contrassegnato da questo elemento terra materico. Quindi un impulso al materialismo. Ecco, questo voglio dire. Quindi noi abbiamo ricevuto negli ultimi 200 anni, e penso un po' di memoria, non memoria proprio diretta, ma un po' di storia la sappiamo, da dopo la grande rivoluzione industriale inglese è esploso proprio la concezione materialistica. Ecco, il nostro sempre caro amico Piero Angela ha fatto carriera su questa, no? Ecco, probabilmente 500 anni fa lo mettevano all'Inquisizione, Piero Angela, adesso è diventato un leader.
È nato al momento giusto, insomma.
È giusto, poi lui c'è già 90 e passa anni, tiene duro e va bene.
Vabbè.
Quindi per 200 anni è l'impulso tra Saturno, che vuol dire forze di malattia e terapia, e Giove, che vuol dire forze di sapienza, è stato, come dire, colorato dalla forza del materialismo.
Sì.
Quindi impulso, Saturno vuol dire malattia, terapia, calore, entusiasmo, entusiasmo per le scienze materialistiche. E Giove vuol dire sapienza, che diventa saggezza, studio, conoscenza, università, studiare la materia, la materia. Bene, questa è stata la caduta, una seconda caduta che è legata alla manifestazione del Cristo nel piano eterico. Non sviluppo di più, chi conosce queste cose sa fare il collegamento.
Sì.
Adesso questa congiunzione che avviene, avviene in un segno di aria, che è il famoso acquario. Quindi il grande cambiamento è che si passa da un impulso rivolto al materialismo come scienze, capite, Giove, le scienze, e come volontà, entusiasmo d'agire, che è Saturno, invece che essere diretto verso la materia, sarà diretto verso la luce. Aria vuol dire luce. Quindi una nuova conoscenza, una nuova epoca, l'era dell'acquario. Questo a titolo. Poi,
qui, scusa Enzo, poi lo faremo alla fine, però c'è un dibattito, c'è chi sostiene che siamo ancora nell'era dei pesci e che non siamo nell'era dell'acquario.
Sì, però, è vero, è vero. Ognuno dice la sua, è vero. C'è altri punti di vista che dicono che nell'acquario entreremo tra circa 300 anni, c'è chi ci dice che ci siamo già da una cinquantina d'anni, decidete voi. Ognuno in libertà decide quello che è, dal fatto che abbiamo questa congiunzione nell'acquario. A me basta.
Sì.
Ecco, perché questo è un dato astronomico, no, nessuno può dire nulla. Bene, allora 800 anni, ma 800 anni è uno dei ritmi cosmici. Allora, avviene dopo 800 anni, quindi dopo il 1226, che era la precedente congiunzione così, perché 800 anni è il ritmo del cosiddetto demone mongolo. E qui pochi sono, come dire, fini studiosi di questa materia. Il demone mongolo è un'entità demoniaca che ogni 800 anni circa, diciamo così, si risveglia. E perché mongolo? Perché i mongoli sono l'ultima razza di Atlantide. Abbiamo, come dire, degli immigrati clandestini sulla Terra che sono ancora fermi all'epoca precedente, quindi agiscono come forze anti-evolutive. Non sto dicendo che sono tutti brutti e cattivi, sto dicendo come la Germania a un certo punto è stata presa da quelle forze demoniache ed è nato il nazismo. Ecco, i mongoli ogni 800 anni gli viene sta febbre, chiamiamola così, come in Europa è stato gli anni del 68, i 68, che c'è stato questo sollevamento generale.
Sì.
Quindi 800 anni vuol dire andare al 1200, cifra tonda, e siamo a Gengis Khan, che è arrivato fino in Germania, l'impero più grande mai conquistato. Andiamo indietro di 800 anni e arriviamo ad Attila, che è stato fermato sul Mincio da Papa Leone I, qualcuno si ricorda la storia.
Sì.
E aggiungiamo altri 800 anni in avanti e arriviamo al 2000. Quindi il demone mongolo si sta svegliando. E dove è? Non è altro che la via della seta dei cinesi, perché Mongoli e Cina, la Mongolia è diventata praticamente una provincia cinese. Quindi il mondo cinese, che sta avendo questi ultimi decenni di sviluppo impressionante, diciamo, è l'ultima forma, adesso in modo economico, di questo demone. E non sto dicendo che i cinesi siano tutti dei diavoli. Io, per mia esperienza, sono stato 3 volte in Cina e è un mondo strano, è un mondo strano. È un mondo strano. Diciamo che l'individualità non emerge, emerge la massa, è un leader che comanda su tutti. Però ho trovato gente di cuore, tutto quanto, per carità.
Però vabbè, era quell'aneddoto che dicevi agli incroci, il vigile, il monito,
sì,
di...
non volevo ripeterlo.
però magari qualcuno potrebbe essere divertito anche da questi...
Lo racconto, vi faccio ridere un po'. Sì, ero, sì, a Shanghai, a un certo punto vedevo, Shanghai è una città moderna ormai, e vedevo agli incroci dei vigili col mitra. E dico, vabbè, poi un altro incrocio, vigile col mitra. Al terzo, quarto, quinto, non mi ricordo, chiedo al mio accompagnatore, gli dico, ma come mai invece che il fischietto c'è il mitra? È perché il governo ha visto che ci sono troppi incidenti stradali agli incroci perché la gente passa col rosso, e per disciplinare la gente ci ha messo un vigile col mitra. Quindi
aiuto,
il vigile non fa, non usa il fischietto, usa il mitra.
Ma sparerà le gomme, spero.
Ma non lo so, per cui gli incidenti sono scesi.
Ah, ecco. Vabbè, sono saliti i morti, però.
No, sono aneddoti più pesanti che non vengono messi sulla stampa. Se uno è un delinquente, lo prendono, lo fanno fuori. Ma se il delinquente è, come dire, un po' professionale, fanno fuori il papà, la mamma, i fratelli e i sorelli. Proprio fanno fuori la famiglia, tutto il ceppo. Questo, e ci sono più di 60 motivi per avere la condanna a morte. Per cui stanno tutti buoni e c'è poca delinquenza, perché uno già a 18 anni capisce dove butta, e come butta storto lo fanno fuori. Quindi puoi lasciare le porte aperte. Basta. Andiamo avanti. Però questo ti fa anche capire qualcosa, che sono abituati a un grande capo e seguono il grande capo, come era Gengis Khan. Lasciamo stare.
Sì.
Però l'evento del demone mongolo lo stiamo vivendo anche noi in Italia, 5G, Huawei, tutte queste cose qui, e sarà altro che uno delle situazioni, come dire, che abbiamo letto per l'era di Michele, perché lo Steiner preconizza che intorno al 2042 ci sarà la guerra tra la Cina e gli Stati Uniti. Allora il problema è questo: se nell'Europa sorgerà una coscienza cristica, come è stato quella santa Hildegarda, chi che era, Edvige, nel 1200, e come è stato padre Leone e Papa Leone I nel 400,
sì, sì,
allora tutte e due le volte, una volta Attila, una volta Gengis Khan, hanno girato il cavallo e sono spariti. Però se non ci sarà in Europa una coscienza cristica, e non la vedo tanto, mi dispiace, la guerra sarà combattuta in Europa. Ossia, la guerra o viene combattuta nel Pacifico o viene combattuta in Europa.
Aia.
Questo dobbiamo pensarci per tempo. Perché
è importante questo, è importante. Sì.
Non possiamo dire tocca a te sviluppare la coscienza cristica. Dobbiamo capire se noi abbiamo sviluppato una coscienza cristica. Non possiamo demandare la coscienza ad un'altra persona. È chiaro che non si può demandare la coscienza ad un'altra. La coscienza, l'autocoscienza, è l'io che parla nell'anima. Quindi non può essere l'io di un altro che parla alla mia anima. Si chiama dogma, non coscienza. Quindi questo lo mettiamo lì perché fa parte di quello che ha a che fare con oggi. Con oggi abbiamo questo elemento del demone mongolo che si risveglia, e tutti lo sappiamo. Io ricordo quando ho iniziato più di 40 anni fa a studiare antroposofia, quando ho letto questo ho detto, ma Cina, sono là, c'hanno Mao col libretto rosso, sono poco più che tutti uguali con la divisa militare in bicicletta, cosa vuoi che facciano? E abbiamo visto cosa hanno fatto, no? Bene. Lasciamo stare perché il tempo corre e dobbiamo fare cose più importanti.
Sì.
Allora, noi siamo che in questo momento si stanno predisponendo, come dire, i piani, come abbiamo visto che San Giovanni ti dà le immagini cosmiche per il futuro annata che cominciano a rimergere a Natale, noi adesso possiamo, noi, con la nostra coscienza, grazie a questo allineamento, questa congiunzione, inserire dei fattori evolutivi nel processo dell'umanità. A noi è dato di poter intervenire, e più che passa il tempo più la giornata del 21 se ne va, e quindi cerchiamo di essere veloci. Quindi ho toccato l'elemento degli 800 anni. Bene, allora a noi quindi cercare di vivere questa situazione con la forza del calore di Saturno che ti porta entusiasmo e permette di annullare tutte le patologie. È chiaro che le patologie legate a Saturno sono soprattutto le patologie di tipo bacilli, microbi e virus. Capite cosa stiamo vivendo? Queste sono portate dalla sfera di Saturno. Gli anelli di Saturno invece portano la terapia. Quindi, adesso senza entrare nei particolari, perché se mi fai la domanda dico non rispondo, ci sono persone che sono coscienti di questo e, come dire, si è instaurato un processo di redenzione di Saturno. Perché quando Giovanni nell'Apocalisse dice nuovo cielo e nuova terra, sì, ma chi pensate che lo faccia il nuovo cielo e la nuova terra? Non è più il Padre Eterno. Il Padre Eterno ha fatto il primo cielo e la prima terra e adesso tocca all'uomo cristico, come ho detto prima, ereditare la terra, ereditare il cielo. Quindi è l'uomo con la sua coscienza che prende in mano l'evoluzione. È terribile da una parte come responsabilità e dall'altra parte è magnifico. Certo, bisogna sapere cosa fare. Quindi lo accenno e non chiedetemi niente di più, ci si può collegare le forze degli anelli di Saturno e vi assicuro che il Covid non c'è più. Basta, non dico niente di più. Non dico niente di più. Allora, torniamo a noi. Giove invece vuol dire la sapienza. Sapienza e saggezza sono due parole diverse. Per noi che siamo, come dire, abbiamo perso anche la lingua italiana, sono più o meno sinonimi, più o meno la stessa cosa.
Sì.
La saggezza che cos'è? È figlia dei miei studi e della mia esperienza di vita. Io ho studiato, ho fatto tante esperienze, ho visto tante cose e con gli anni divento saggio. Bene, quindi è qualcosa che nasce dal mio vivere terreno. La sapienza invece ha come radice il mondo dello spirito. La sapienza viene da Dio, è una saggezza divina, non è la saggezza umana, capite? Quindi Giove ci porta la sapienza e sarebbe la madre Sofia, quindi l'entità che come dire, governa ogni essere vivente, la Sofia, l'istinto degli animali, chiamiamolo così, lo vediamo a quel livello lì. Benissimo, solo che noi non dobbiamo avere l'istinto, noi dobbiamo avere una sapienza cosciente e questo fa parte del lavoro. Poi andiamo ancora avanti, abbiamo detto che nella congiunzione ci sarà anche la Luna. Il compito della Luna sarà di distribuire queste nuove forze di calore, entusiasmo per la vita che diventa terapia, quindi l'uomo diventerà un terapeuta, è chiaro questo. E dall'altra parte una nuova sapienza, quindi sapremo cosa fare. Invece che fare macchine, intelligenza artificiale, centrali atomiche, faremo altro, perché avremo un'altra sapienza. E la Luna, col suo movimento veloce, ma anche lei attore presente in questo momento, distribuirà tutto questo nell'umanità.
È come un volano, insomma, la Luna.
Sì. È come dire spargere i semi, no?
Sì,
il seminatore sparge i semi, però c'è la parabola del seminatore che dipende dove cade il seme, no? Che renderà 30, 60 o 100. Per cui tutto questo esiste e tutto questo non esiste, perché dipende se noi ci apriamo, allora riceviamo queste forze che faranno frutto in noi. Se noi lasciamo che facciano gli altri, e oggi è una giornata come tante altre, e abbiamo perso l'occasione, un'occasione che avrà forza di agire per 8 secoli. Non è una cosa da poco. Oggi è un giorno importante nella storia dell'umanità. Oggi è un giorno molto importante e grazie alla coincidenza che abbiamo la trasmissione.
È veramente una strana coincidenza. Sì,
strana. Io te l'ho detto, ho fatto 5 webinar in questi ultimi 5 giorni per cercare di portare questo messaggio il più possibile. Poi basta, perché ormai è finito il 21. Bene, adesso c'è un altro pensiero. Un'altra cosa che succederà è che nell'umanità ci sono 2 correnti evolutive principali. La corrente che fa riferimento a Caino, la corrente che fa riferimento ad Abele. Caino e Abele sono 2 archetipi. Quindi ci sono i cainiti e gli abeliti. Dove li troviamo? Cainiti, tanto per incominciare, precisiamo cosa vuol dire la parola Caino. Caino deriva da, si scrive Cainà, Caino è italiano, no? Cainà, sì. Che significa colui che pensa da sé, e vuol dire anche l'uomo nuovo, cioè l'uomo nuovo è colui che pensa da sé. Caino era figlio di Eva e degli Elohim,
sì.
Quindi era un semidio, capite? In termini mitologici greci sarebbe un semidio come Ercole, capite? Mentre Abele era figlio di Eva e di Adamo, quindi era umano. Cominciamo a mettere le cose in ordine. Mm-hmm. E Abele vuol dire colui che ha soffio vitale, quindi era biologico. Invece Caino aveva anche ancora una maniglia su in cielo, mettiamola così. Per cui i sacrifici di Abele erano accettati da Dio, quelli di Caino no. Allora tu dici, ma allora Caino era proprio cattivo. Così ce l'hanno raccontata, no? E ce l'hanno raccontata un uomo che si chiamava Mosè, che era un iniziato egizio, un sacerdote. Sapete che era un sacerdote? Spero di sì. E i sacerdoti sono tutti della corrente di Abele. La corrente di Abele sono i sacerdoti, o i mistici, se vogliamo uscire dall'elemento sacerdotale. Quindi coloro che non lavorano la terra. Avete mai visto un prete zappare? Non c'è.
Difficile.
Capite? O qualche monachello, ma sono i fraticelli,
sì.
Ma quello che fa il prete, si unge le dita e io la terra non la tocco, chiaro? Mentre i cainiti sono quelli che lavorano la terra, ma sono anche i medici, i pittori, gli scultori, i pedagoghi, capisci? Coloro che trasformano, gli architetti, i muratori, coloro che mettono le mani nella materia che sia pedagogia o che sia muratura, è sempre trasformare le cose, mentre la belita cerca di conservare. Sarebbe politicamente la destra e la sinistra, ma non quella italiana.
Ascolta Enzo, quella. Mancano 30 secondi per il prossimo stacco. Io direi, sì. Tu ripositi pure, facciamo partire poi un po' di musica, però non interromperei la linea perché ho visto che poi è difficile riprenderti.
Sto e quindi
mancano 20 secondi, abbiamo anche dei messaggi, se sei d'accordo, quando riprendiamo dopo lo stacco leggiamo magari questi messaggi che sono arrivati.
Benissimo.
Qui. Bene, allora facciamo partire tra poco la musica, mancano appunto 8-9 secondi e quindi ci risentiamo con i nostri ascoltatori dopo lo stacco pubblicitario con Enzo Nastati. E torniamo in diretta, siamo sempre con la trasmissione Appunti di Antroposofia e Mondo Altro, Radio Gamma 5 94 MHz e abbiamo con noi l'ospite Enzo Nastati, stiamo trattando della prepariamoci all'incontro evolutivo di Saturno, Giove e Luna del 21-12-2020, quale porta di entrata nell'epoca dell'acquario. Abbiamo in linea Enzo Nastati, tu ci senti?
Benissimo.
Benissimo. Allora leggo qualche messaggio. Allora, complimenti per la bellissima trasmissione e l'organizzazione. Saluto Enzo, che ho conosciuto tanti anni fa in quel di Cotroipo. Devo chiedere se alla preghiera di Michele possiamo mettere vogliamo al posto di dobbiamo, che viene recitata 3 volte dentro la preghiera. Grazie Daniele. Sì, anch'io in effetti questo dobbiamo dà un po' un senso di dovere, no? Enzo.
Sì. Posso?
Sì, sì, prego.
Sì, Steiner non usa quasi mai il verbo dovere, proprio quasi mai, è rarissimo. Perché appunto c'è questo elemento di libertà, no?
Sì,
il dovere non c'è. Se qui lo usa 3 volte e non gli è scappato di mano, forse vuol dire che o così o pomì, come dicono qualcheduno, no? Non ci sono alternative, quindi è un imperativo. Michele, ricordatevi che è un soldato, cioè non è uno che viene con le piume a fare le bellezze, diciamo, no? È armato, spada, lancia, scudo, eccetera, eccetera.
Sì, quindi
è un elemento di volontà, forte volontà.
È una scossa.
Michele dice, sì, prego.
Sì, sì, no, è una scossa che ci dà, sì, sì.
Io volevo andare avanti con Caino, però, va bene.
Allora le domande le facciamo dopo.
Dipende, diciamo. Fai te, guarda un po'. Se
sì, è una cosa veloce, dice, vabbè, c'è ancora Ada che chiede, vabbè, sì, i seminari, ma come abbiamo detto adesso si fanno webinar per adesso, finché ci sono il blocco.
Sì, però su questo sì. Io ho una precisazione da fare che mi ero dimenticato.
Sì.
Allora, sul sito Arca della Vita c'è anche come iscriversi come news, no, non costa niente, uno viene informato cosa ci sono le novità in giro, eccetera, eccetera, compreso i corsi, quelli che si può fare. E poi invece c'è l'altro sito che è dimensione-eureka-alto,
sì.
Quindi dimensione www.radio-alto-eureka.it, dove ci sono tutte le dispense, i video e tutto quanto. E lì mi sa che farò, questi giorni, aggiungerò 4 righe e metterò, come dire, un consiglio, non un dobbiamo, ecco, un consiglio di una scansione di come è consigliabile avvicinarsi a questi testi per poi arrivare a un percorso, diciamo, di crescita interiore cristico adeguato ai tempi di oggi, ossia arrivare a questi contenuti. Questi contenuti di cui vi sto parlando sono da messi per iscritti e fanno parte di questa formazione che io cerco di dare. Bene.
Bene, grazie. I messaggi li leggiamo dopo, speriamo che rimangano. Sì, prego,
allora,
Enzo.
Uno dei punti che dobbiamo metterci chiari, perché noi viviamo di forme pensiero che non abbiamo mai pensato, dogmi. Quindi io sto cercando di sciogliere almeno uno dei dogmi principali. Allora, se Abele, i suoi sacrifici erano graditi a Dio, e questo lo scrive Mosè, che era un abelita, mi viene il dubbio che appunto Abele rappresenti la corrente degli abeliti, e quindi Mosè, abelita, abbia scritto, come si suol dire, quando ci sono le guerre, poi i vincitori hanno il vantaggio di scrivere la storia della guerra, diciamo, no? Quindi mi chiedo se il Dio di cui parla Abele sia veramente quel Dio che intendiamo noi, o che non sia il Dio antico chiamato anche portatore di luce. Capite?
È una bella...
Sì, perché dobbiamo stare attenti, perché quel Dio della Bibbia, capite? Quando dice occhio per occhio, dente per dente, la parola amore proprio non c'è, non è proprio il Dio. E la parabola dei 10 talenti, chi l'ha letta, quella dei talenti,
sì.
E poi dice, all'ultimo dice, togliete anche quello e datelo chi ne ha già 10, no? Allora, i preti ci hanno insegnato, scusate qui adesso se mi... un po' mi accaloro perché sono stanco di vedere mistificato il Vangelo, ci hanno detto che tu devi trafficare i tuoi talenti. Ma in quel passo c'è scritto 2 volte, e tu Elio lo sai, c'è scritto prima che quel signore ci parla,
Severo, che pretende quello che non ha.
Raccoglieva dove non ha seminato e prende quello che non è suo. È scritto 2 volte.
Sì.
Ma un Dio... che se quello dovrebbe essere Dio, che raccoglie dove non ha seminato e prende quello che non è suo. Ma siamo sicuri che è il Padre nostro che sta nei cieli o è un altro? Quindi quel famoso uomo che ha conservato quel suo talento, lo leggete in Luca, e in Luca c'è scritto che l'ha avvolto in un lenzuolo messo sotto terra, in un fazzoletto, scusate, messo sotto terra e poi l'ha restituito e si è preso, come dire, legnate. Si capisce qualcosa di più quando quel fazzoletto lo leggi in greco, perché in greco quel fazzoletto si chiama sindone. Non è che per caso quel talento è il corpo fisico, che non è stato trafficato, non è stato bucato, non è stato adulterato, non è stato violato, e io te lo restituisco tal quale.
Guarda, io ho sentito una volta il buon Leonelli, che sappiamo appunto è trapassato,
sì,
dove raccontava di un monaco domenicano che dava questa interpretazione di cui tu ci stai parlando adesso.
Mi fa piacere, fa piacere. Bene, allora, ad ogni modo, poi avremo il terzo figlio, Seth, il figlio della consolazione. Adesso vado corto perché ho paura di non finire. Quindi abbiamo Caino e Abele che nella tradizione, diciamo, della Kabbalah ebraica, chi scaricherà il file troverà qualche pagina in più, era l'albero della conoscenza del bene e del male, sono contrapposti. Ma Caino non ha ucciso Abele. Caino, l'uomo che pensa da sé, è l'uomo che sviluppa la coscienza, e quindi se io sviluppo la coscienza come il bambino, la mia coscienza cresce sempre dentro di me e pian pianino diventa padrona fino degli istinti, delle parti basse, no? Ecco, gli istinti, le abitudini. E quindi Abele invece è entrato nel subconscio, è sprofondato nel subconscio. Quindi, siccome il subconscio per noi normalmente non c'è, è sotto la coscienza, nell'allegoria dell'immagine è stato detto che Caino ha ucciso Abele. Ma Caino non ha ucciso Abele. Caino è l'uomo nuovo che sviluppa la coscienza, e quindi l'uomo incosciente, luciferino, si ritira sempre di più. Potremmo anche dire, come andrà avanti, che sarà compito di Caino far, virgolette, risorgere Abele, ma questo arriverà in futuro. Quindi noi abbiamo queste 2 correnti, che era rappresentato nel tempo del Medioevo, tutto questo tempo qua, la lotta tra il papato e l'imperatore. Queste grandi, se vi ricordate, un po' di storia. Queste due correnti adesso vuol dire adesso, si stanno unendo. Il 21 dicembre 2020 è il momento clou della possibilità di unire queste due correnti. L'unire delle due correnti vuol dire che noi passiamo dall'albero della conoscenza del bene e del male, quindi non abbiamo più il pensiero dualista, ma passiamo all'albero della vita, l'albero centrale, quello che era nel paradiso terrestre, quello che Giovanni nell'Apocalisse scrive che nella Gerusalemme celeste al centro della piazza c'è l'albero della vita. Quindi torneremo a mangiare all'albero della vita, tradotto, vinceremo la morte, tradotto, l'azione del Cristo in noi si completa e quindi entreremo in vita eterna. Troppo veloce?
Interessante, forse. Interessante, bello.
Va bene. Ragazzi miei, è complicato. Oggi si giocano tante partite, ve le sto cercando di enunciare.
Quindi oggi è anche questo impulso forte a riunire le due correnti, insomma.
Sì, oggi. Allora, le due correnti sono rappresentate da Giovanni Battista e da Giovanni Evangelista. Giovanni Battista rappresenta gli Abeliti e Giovanni Evangelista rappresenta i Cainiti. Vedete che il Battista battezzava e predicava,
sì.
Sacerdote.
Sì.
L'Evangelista quando hanno preso Gesù hanno detto io lo seguo fin dentro il Sinedrio,
sì.
Vado io a difenderlo. Pietro si è fermato prima, lo sappiamo un po'
sì,
le storie,
sì,
no?
Sì.
Giovanni è stato fino alla croce, insomma Giovanni è quello che si è prodigato, ha fatto, ha agito, mentre la corrente abelita è quella che si ritira. Questo storicamente non è né bene né male, sono fatti, sono pulsioni che abbiamo dentro di noi. Bene, ora c'è la possibilità di riunire le due correnti. Chi ha studiato antroposofia avrà letto probabilmente l'ultima conferenza dello Steiner, quella del settembre del 1924, quando parlava del mistero dell'unione dei due Giovanni. La conferenza non completata e ha lasciato compito agli antroposofi e ai studiosi di scienza dello spirito di comprendere il mistero dell'unione dei due Giovanni. Il mistero dell'unione dei due Giovanni avviene adesso. Poi leggetevi il libro di Mario Iannarelli sul mistero dei due Giovanni. C'è un libro intero che parla di questo.
Sì, sì.
Mario Iannarelli, che tu ben conosci.
Sì, 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 ho letto.
Ah, l'hai letto.
Sì, però non l'ho letto. Ci vorrebbe anni e anni per approfondire questa cosa.
È molto denso.
Poi c'è quella domanda che fa lo Steiner, scoprire chi è Giovanni in noi.
Certo. Vabbè. Ma adesso Giovanni è l'entità Giovanni. Noi dobbiamo fare l'unione dei due e entrare in Set, il figlio della consolazione, capisci? Il terzo. Quindi prendiamo, come dire, sono un po' maschile, un po' femminile, c'ho la mano destra e la mano sinistra, le coordino e faccio qualcosa di nuovo. Quindi questo periodo, questi giorni, sono fondamentali per l'unione delle due correnti, che vuol dire il superamento delle due correnti come correnti individuali.
E scusa, per fare questo cosa bisogna fare? Sempre pensare?
Sempre oggi, vedrete che ve lo dirò alla fine.
Ah.
Sempre oggi, in questo lavoro che faremo, la forza di Saturno, questo entusiasmo per la verità, c'è un termine tecnico che si chiama culto rovesciato, no? Perché sempre Giovanni nell'Apocalisse, riferito alla Gerusalemme celeste, dice «E non vidi nessun tempio esteriore dentro di lei». Cioè il tempio esteriore, la Chiesa, guardate come stanno andando le cose,
sì.
Si capisce che ha finito, no?
Sì.
Ecco, poi che ci chi ha bisogno è bene che abbia ancora questa possibilità di collegamento. Ma se io sono adulto, come dire, se io studio la storia di Roma, la studio alle elementari, e se, quando la studiavo io, c'erano Muzio Scevola, i Gracchi, c'era che cosa, le Ocche del Campidoglio, gli Orazi e Curiati,
sì,
quella
sì,
era
sì.
La storia di Roma. Adesso, se io poi vado, scusate, le medie, comincio a avere un po' di più. Se vado all'università, sulla storia di Roma, c'è un'enciclopedia. Allora tu non devi portarmi il mistero del Cristo come fosse l'elementare. Le ho fatte le elementari. Voglio sapere di più. Voglio conoscere di più. Voglio conoscere. Voglio sviluppare coscienza. Voglio collegarmi al mistero del Cristo e al mistero del superamento della morte. Perché amore, Cristo ha portato amore. Amore vuol dire due cose. Amore. More vuol dire le leggi. Quindi amore non vuol dire fuori legge, ma vuol dire senza le leggi, perché sono libero. la libertà, mi autogoverno, e vuol dire anche a morte, morte sarebbe, quindi senza la morte, vita eterna. Questo ci ha portato il Cristo. Quindi io vorrei sentire un messaggio di libertà e di resurrezione. Mi chiedo questo alla Chiesa. Bene. E se non lo trovo, me lo faccio. Me lo faccio, scavo, perché le cose ci sono, però bisogna cercare.
Quindi questo dipende da noi, insomma.
Certo. Dipende da noi come dipende da noi essere presenti oggi. Bene. Poi c'è, io avevo nelle carte che vi ho mandato, c'è una paginata e mezzo, presa dal sito di Maurizio Blondet, che qualcheduno conosce,
sì, sì.
Che in questi giorni ha pubblicato un articolo dove parlava, c'è un ricercatore che ha fatto uno studio, che la stella cometa vista dai Re Magi erano altro che congiunzioni di Saturno e Giove nel 7 avanti Cristo. Per cui, non sto adesso a leggervelo, chi vuole se lo scarica, lo trova. Per cui queste tre congiunzioni sono stati tre richiami ai tre Re Magi che sono andati fino a Betlemme, dove la stella si è fermata, che vuol dire che è stato un movimento retrogrado, e per me che guardo dalla Terra vedo i due astri fermi.
Uh-huh.
E siccome sono in congiunzione li vedo come fosse uno e non dico niente di più.
Uh-huh.
Questo per me è pura verità, uh-huh. Perché il Gesù salomonico, come si suol dire, è nato l'anno 7 avanti Cristo. Quindi capite che il Natale, 25 dicembre dell'anno zero, è una pura convenzione. Mm-hmm. Ciò non toglie che Gesù ci sia. E mi raccomando, perché dopo c'è qualche prete che dice anche che se anche non fosse nato, l'importante è la tradizione morale, per carità.
Mm.
Bene, adesso tocchiamo un altro punto di vista. E li stiamo finendo. Il punto di vista che adesso tocco è che avevo accennato all'inizio che il nostro sistema evolutivo ha quattro epoche, quattro grandi fasi. La prima era la grande fase di calore, che si chiamava Antico Saturno, di cui è rimasto nel cielo, come dire, un segnale, che è il pianeta Saturno. Adesso portatore di malattia e salute, oltre che l'entusiasmo per la vita. Lì ci sono i troni, sacrificio di amore dei troni, e c'è da studiare, ragazzi miei, se volete una coscienza, la coscienza non si fa con l'ignoranza. Bisogna studiare. Poi la seconda fase, la fase della luce, chiamato Antico Sole, che adesso ha come ricordo nel cielo Giove, e parliamo dei due pianeti della grande congiunzione. Poi c'è stata una terza fase, chiamata Antica Luna, che è legata a Marte nei cieli, e questa è la volontà determinata. Lì è venuta un'altra cosa, è venuta la caduta luciferica, Lucifero ha rifiutato la luce che veniva da Giove, dalle dominazioni, e ha che detto porto avanti io l'evoluzione.
Mm.
E lì si è creata una situazione molto pesante, perché contemporaneamente c'è stata la cosiddetta lotta nei cieli, per cui parte dei satelliti di Marte sono stati disgregati e hanno formato la fascia degli asteroidi, questa misteriosa fascia che praticamente sono un pianeta polverizzato. Questo Marte se lo porta ancora dietro come memoria, per cui dovremmo anche noi fare una cosa, aiutare Marte a superare il ricordo della lotta nei cieli. Questo si fa con la forza della venerazione. La forza di Venere è quella che scioglie questa durezza di Marte. Quindi Marte, da passare da dio della guerra, che è quello che combatte verso il fuori, diventa quel dio della guerra che ci permette di combattere dentro di noi.
Mm.
Perché le battaglie più feroci sono quelle contro il nostro ego.
Che
la crocifissione noi la dovremo tutti vivere, ma su quella croce ci va il nostro ego e noi dovremo piantare i nostri tre chiodi, pensare, sentire, volere, nel nostro ego, nella mente che mente, nel sentire che è diventato un sentimentalismo e nella volontà che è degenerato o nell'inazione completa oppure nella violenza. E quindi questo tocca a noi. Quindi Marte, che è collegato all'attuale Luna, che è presente nella congiunzione. Quindi noi abbiamo gli attori principali del processo evolutivo della Terra, Saturno, Giove, Marte e Luna, che sono tutti quanti presenti nell'acquario. Quindi noi che siamo la Terra abbiamo nella stessa stanza, diciamo, un momento di incontro con tutte le nostre fasi evolutive. Quindi può partire un nuovo impulso evolutivo nell'acquario, e dobbiamo parlare dell'acquario. Quindi è proprio una rinascita che sta avvenendo. È come dire una ricapitolazione generale per partire a nuovo. Ma partire a nuovo bisogna capire chi è l'acquario. Allora, l'acquario vuol dire portatore d'acqua e figli ci siamo. Nei Vangeli ci sono due volte che compare più volte. Però il primo momento interessante sono le nozze di Cana, dove c'erano sei anfore coricate e la madre dice a Gesù: hanno bisogno, lui sappiamo questo passo, sì. Finché Gesù dice: mettetele in piedi e riempitele. Le sei anfore rappresentano la legge mosaica, che essendo coricata, le anfore non sono più piene, e quando le rimetti in piedi manca qualche litro. Queste anfore erano circa da 50 litri, per dare un'idea del volume. Quindi per riempire le sei anfore hai bisogno di una settima anfora. Chiaro che hai bisogno di una settima anfora, quindi compare una nuova anfora. La lasciamo lì. Andiamo all'ultima cena. All'ultima cena, prima di entrare in Gerusalemme, Gesù dice agli apostoli, anzi a Giovanni dice, e alla Maddalena: andrate in città, quindi davanti, troverete un uomo che porta l'acqua, seguitelo nella sua casa e al piano superiore mangeremo, il verbo è mangeremo, la Pasqua. Allora, l'uomo che porta l'acqua, prima di tutto nessun uomo portava l'acqua, le anfore, lo facevano i bambini o le donne o i servi. Quindi un uomo, diciamo così, libero era indecoroso. Quindi ancora l'acquario. Quindi abbiamo un acquario all'inizio del Vangelo di Giovanni e un acquario o un'anfora, diciamo, alla fine, perché dopo c'è la passione. Quindi abbiamo un uomo e abbiamo due anfore. Allora, fino al Medioevo, il simbolo astronomico dell'acquario era rappresentato da un uomo con due anfore.
Ah.
Capite? Si è perso. Adesso abbiamo l'uomo con una anfora, però ne aveva due, perché sono due le qualità di acqua che io devo versare, come scritto nei Vangeli. C'è un'acqua per la vecchia legge, potremmo dire per mettere in armonia Abele, e c'è un'anfora per la nuova alleanza, quella che sarà fatta all'ultima cena, quindi Cainita. Capite? Sono due. E lui, il Cristo, come dire, è il ponte tra queste due anfore, quindi l'unione delle due correnti. Bene, con questa anfora nuova ci sarà la lavanda dei piedi, quindi l'inizio del cammino di iniziazione cristiano. Cammino di iniziazione cristiana comincia con la lavanda dei piedi, che vuol dire il superiore si inchina all'inferiore. Nella nostra società l'inferiore si inchina al superiore. Nel punto di vista cristico è il superiore che si inchina all'inferiore. Perché? Io porto sempre un esempio banale, facile. Parliamo di musica. Tutti abbiamo diritto ad una fetta di torta che si chiama musica e tutti cantiamo bene. Però cantiamo Fra Martino Campanaro. Poi c'è uno che si è mangiato 5 fette di torta, diventa Mozart e scrive o Bach o Beethoven e scrive tutt'altra musica. E se lui ha mangiato 5 fette di torta, vuol dire che ci sono 5 stonati come campane. Ma se quell'uomo ha mangiato le 5 fette, è perché altri 5 uomini hanno rinunciato alla loro. Quindi il genio della musica deve ringraziare quegli altri 5 che si sono sacrificati. Quindi il superiore si inchina all'inferiore.
Ecco.
E cosa vuol dire al lato pratico? Che produce allora una musica e la divulga a tutti, che normalmente saremo tutti con Fra Martino Campanaro e basta. Quindi il superiore si inchina all'inferiore. Questo è il primo passo per essere cristiani. Primo, sono 7, questo è il primo. Benissimo, allora abbiamo visto anche questo. Tutto questo, sento un fischio, va bene, tutto questo si sempre collega che cosa? Alle notti sante di prima, perché nel documento, se volete scaricarvelo, c'è scritto come ogni notte santa corrisponde al cammino di iniziazione, lavanda dei piedi, flagellazione, incoronazione di spine, morte e sepoltura, risurrezione, ascensione. E poi c'è salire sopra, che sarebbe andare nella Trinità direttamente. Quindi questo noi lo viviamo durante le notti sante. Però è scritto anche nell'acquario. Quindi l'acquario oggi mi porta quelle due qualità di acqua,
sì,
per rinnovare sia la corrente di Abele che la corrente di Caino di un unico uomo, il portatore dell'acqua. E quell'unico uomo, virgolette, dovremmo, potremmo, speriamo di essere noi. Quindi noi possiamo diventare quell'uomo, l'acquario, che è sempre raffigurato con le ali, quindi un angelo, quindi passare dall'uomo, diciamo, pentagramma, i cinque arti, all'uomo a sette arti, perché ci spuntano le ali. Quindi il cammino di iniziazione, cominciare a sviluppare una coscienza angelica.
Quindi in queste ore abbiamo tutti questi impulsi spirituali che stanno piovendo sulla Terra.
Sì. C'è ancora un altro, vi ho detto che è un crocevia unico. Dobbiamo andare ad un altro evento, il 2012, 21 dicembre 2012, perché siamo esattamente 8 anni dopo il famoso calendario Maya,
fatidico,
che ricordiamo, quella paura, quel terrore, la fine dei tempi.
Certo.
È arrivato il 21 dicembre 2012, tutti eravamo un po' con le spalle strettoline a guardare cosa succede e non è successo nulla. E invece non è vero. Sono successe tantissime cose, ma non nel piano fisico, sono successe cose nei piani sottili. Allora, c'è un ciclo di 18 anni che si ripete ogni 18 anni. Quindi il ciclo è iniziato nel 2000 e dal 2000 al 2018 è il primo di questo ciclo, diviso in tre blocchi di 6 anni, 6, 6, 6, vedete che torna. Non è tutto negativo, bisogna vedere le cose dai più punti di vista.
Mm-hmm.
Quindi dal 2000 al 2006 sono stati vissuti nell'umanità determinati eventi legati alla passione del Gesù. Chi fa lavoro spirituale lo sa, chi fa fast food e internet di sicuro non lo sa. Dal 2006 al 2012 c'è stato un altro evento legato alla passione, proprio la crocifissione. Quindi nel 2012, il famoso 21 dicembre, i Maya avevano perfettamente ragione, perché siamo passati dall'epoca del quarto sole all'epoca del quinto sole, questo dicono i Maya. Ma il sole è la manifestazione del Cristo, quindi siamo entrati in un'altra fase della manifestazione del Cristo. Qual è questa fase? Allora, prima vado avanti così, dal 2012 al 2018 siamo andati ancora avanti in quello che è l'esperienza dell'evento del Golgota, perché se noi non comprendiamo l'evento del Golgota resteremo sempre qua, perché quello che cambia la religione cattolica, cristiana e tutte le altre religioni è perché Gesù è morto e risorto. Il Buddha non mi risulta che sia risorto, Cristo non mi risulta che sia risorto e avanti così. Questo è l'evento centrale. Quindi siamo arrivati al 18.
Sì.
Dal 18 al 36 ci sarà la grande trasformazione del mondo. Quindi il primo blocco è 2018-2024, in cui avremo l'esperienza della parusia, cioè l'incontro del Cristo nel piano eterico. Ci è data la possibilità di incontrare il Cristo nel piano eterico. Piano eterico vuol dire uscire dalle forme, dalle abitudini, dalle leggi, da tutto quello che viene dalla corrente ereditaria, ma viverlo nell'io, questo è il punto. E quindi adesso siamo nel 2020 e quindi abbiamo un'esperienza particolare che cerco di spiegarmi in modo semplice.
Sì.
Noi sappiamo che Dio è trino, Padre, Figlio e Spirito.
Sì.
Questo lo sappiamo, ma non è vero.
Oh,
ossia, è metà della verità, perché Dio è uno e trino.
Così è scritto, sì.
Quindi, e allora cosa vuol dire essere uno? Vanno d'accordo. No, non è che vanno d'accordo, certo che vanno d'accordo, però c'è un principio di unità che a un certo punto riunisce questi tre aspetti.
Sì.
L'anima invece è trina e non una, perché l'anima si articola in pensare, sentire, volere. Anima cosciente, razionale, l'anima affettiva è trina. Sono le tre grazie del Botticelli. L'anima è trina. Lo spirito invece è uno e trino. Allora, se andiamo all'elemento spirituale, nell'Adamo caduto, abbiamo detto altre volte che non tutto l'essere Adamo è caduto, per, diciamo, virgolette, fortuna, la parte superiore, quella che corrisponde al principio Padre in noi, al principio Figlio in noi e al principio Spirito Santo in noi, ho detto principio, non ho detto Padre, principio Padre, perché il Padre è più grande, però, come dire, un eco ce l'abbiamo anche noi. La Trinità in noi, che era in Adamo, non è caduta, e questa Trinità in Adamo ha sempre aiutato, che cosa? Il Cristo a tirarci fuori dalla peste, perché Cristo ha fatto diversi sacrifici per noi.
Sì.
Quello che è avvenuto nel piano fisico era 2000 anni fa, me ne aveva fatti altri prima e adesso lo sta facendo nel piano eterico. Quindi saranno 7 in totale gli aiuti che il Cristo ci porta. Famoso è quello di 2000 anni fa, perché il piano fisico
più
per
evidente.
Noi vale molto, ecco, è sensibile. Bene, allora questo l'elemento unico, allora scusatemi, questi tre principi 2000 anni fa si sono incarnati in terra in tre uomini, la prima volta che si sono incarnati. Il principio Padre si è incarnato nella Madre, il principio Figlio nel Gesù e il principio Spirito nel Battista. Bene? E questi sono i tre attori principali dei Vangeli, penso che siamo d'accordo. Però c'è un però, che questi tre hanno un più uno, anche i tre in noi hanno un più uno. Quindi il divino, guardiamolo in alto, è uno e trino. Nel nostro piccolo, nel nostro principi divini in noi, abbiamo anche un principio unitario. Questo principio unitario è quello che si è manifestato il 21 dicembre 2012.
Principio unitario.
Il principio unitario della Trinità in noi. Quindi abbiamo un altro potente aiutatore, perché lui si è manifestato per aiutarci. Le condizioni umane sono arrivate al punto evolutivo sufficiente perché ci sia quella massa critica di persone adeguata per poter essere culla di amore per questa entità spirituale. Allora qui mi permettete un po' di riservatezza, perché queste cose bisogna anche un po' rispettarle, diciamo, no?
Certo, in ogni caso allora, quello che si sta manifestando adesso, diciamo così, ha iniziato in modo sottile nel 2012 con quella svolta del 2012, insomma.
E oggi c'ha 8 anni, perché oggi siamo il 21 dicembre, capite? Quindi oggi compie 8 anni. Tu che hai fatto pedagogia, tu sai che il primo settennio poi il bambino va a scuola, no? Compiuti i 7 anni, no? Quindi adesso il bambino sta uscendo dalla famiglia, diciamo, dalla protezione familiare, e entra nel mondo.
Sì.
Prende la sua cartellina in schiena e va a scuola a farsi le lezioni con la mascherina, se non può, va bene? Quindi lui incomincia ad agire, e questa sarà una progressione sempre maggiore. Voi capite? Oggi, questo è oggi. Capite quante cose stanno succedendo oggi? Tante.
Troppe.
Tante, impensate, fino impensabili. Quindi l'unione delle correnti, questo elemento spirituale in più che si avvicina a noi per aiutarci, capite? Abbiamo detto la congiunzione, abbiamo detto il demone mongolo, abbiamo detto, diciamo, le fasi precedenti alla nostra evoluzione che si ricompongono, abbiamo detto dell'acquario, io non so cosa vogliamo vedere ancora, no? Ecco, quindi noi oggi, e quindi adesso guardo anche l'orario, è bene che facciamo un sostegno di partecipazione a questo evento. Abbiamo ancora poche ore, io ho messo da scaricare, chi vuole, un documento che dà delle indicazioni, perché adesso io le dirò, però dopo, sai, non puoi ricordarti tutto, sempre in arcadelavita.it, sezione bonus, si può scaricare a come vivere nell'operatività l'impulso del 21-12. Chi vuole lo fa, chi non lo vuole perde l'appuntamento, ma magari sbaglio tutto io. E adesso c'è un'altra cosa ancora, poi abbiamo finito. Noi incominciamo con oggi a sostenere questo evento. Mio consiglio è di farlo ogni giorno, ogni mattina, ogni sera e magari anche alle 3 del pomeriggio, che sono orari molto particolari, fino ad arrivare al 31 dicembre al minuto di mezzanotte. Nel minuto di mezzanotte abbiamo detto noi entriamo nella corrente del tempo. Quindi l'evocazione che io ho preparato, uno può leggerla nel minuto di mezzanotte e quindi questo si estende per tutto il 2021. Rientra tutto quello che ho detto, entra, come dire, in programmazione, usiamo un brutto termine, per tutto il 2021. Quindi io, anche se è la prima volta che ascolto queste cose, avrò in qualche modo le forze, incontrerò un libro, una persona, succederà un sogno, sarà quel che sarà, in cui potrò riempire di coscienza questo adesso abstract che io vi sto facendo in queste poche ore, perché sto riassumendo qualcosa che è gigantesco.
Sì, sì.
Quindi, sempre la notte di Capodanno, ecco che abbiamo un buon contenuto da poter donare. Va bene? Poi, l'ultimo pensiero, e poi vi leggo cosa fare a Capodanno e lascio fare le vostre domande, l'ultimo pensiero che vi porto è questo. Noi sappiamo che esiste Lucifero. Bene, chi ha studiato un po' di antroposofia sa che esiste anche Satana. Cioè Lucifero ci vuole portare in alto, slegare dalla materia, slegare dall'esperienza terrena, portare in cielo anticipatamente. Arimane, detto Satana, ci vuole invece legare alla materia. Esiste solo la materia, Dio non esiste, e l'uomo è una macchina, cambiamo i pezzi. Bene. Però c'è una certa entità, altra entità dell'ostacolo, non ho detto male, ho detto ostacolo, perché il loro compito gli viene dato da Dio affinché noi sviluppiamo una coscienza maggiore, che si chiama Asura. Esso è un termine sanscrito, perché nella nostra cultura non c'è, che è quello che crea il nulla. Il nulla è la bomba atomica, capisci? La bomba atomica è asurica. Sì, perché io vedo la bomba atomica come unica espressione di Asura. Ma se io devo cambiare le mie abitudini, le mie forme, il mio modo di pensare, non devo fare un nulla. Io ho bisogno del nulla usato in modo corretto per cambiare.
Anche se è un momento destabilizzante, però dobbiamo passare
sempre, sempre destabilizzante, perché devi andare di fede verso un futuro in cui credi ma non sai, non hai fatto l'esperienza, mentre il passato ci dà sicurezza. Noi abbiamo sicurezza del passato, vorrei sapere chi ha garantito che domattina si sveglia. Nessuno. Però tutti pensiamo che domattina ci svegliamo, perché vedete che siamo totalmente irrazionali. Questo è Lucifero, totalmente irrazionali. Quindi noi abbiamo bisogno di Asura usato bene. Per disinquinare, io ho bisogno di Asura che mi tolga quei veleni. Allora c'è un... no, chi toglie i veleni, scusate? Come pensiamo noi di andare a pulire la terra? Siamo quattro gatti, e anche come magari coi cani e coi gatti che amiamo molto le guerre di religione e non vediamo il Cristo che unisce. Abbiamo bisogno di questa entità positiva, quindi devo entrare in questa entità, ringraziarla e riscattarla, e lui diventa un altro aiutatore. Il primo aiutatore è stato Lucifero, che l'ha riscattato Gesù sulla croce, perché è il buon ladrone, che diventa il paraclito della Pentecoste. Perché la Pentecoste, state a credere quello che è scritto, che è sceso lo Spirito Santo. Prendete una traduzione prima della CEI, tanto per capirci, e vedete che c'è scritto lo Spirito di Dio, non lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è stato aggiunto, perché noi siamo maestri nel manipolare le scritture. Bene, quindi anche Arimane può essere redento, Arimane è quello che fa le macchine, ma se io devo fare le macchine energia libera, chi mi insegna a fare le macchine energia libera? Arimane Redento.
E questa chi opera insegna... di trasformazione che dobbiamo fare anche in noi con quella forza di Marte che dicevi prima.
Certo, se io devo lavorare appunto per il cambiamento ho bisogno di una forza che mi faccia speak and span, la metto così, un grande reset, capite? Ho bisogno di Asura. E poi la quarta entità che è Sora, il demone solare che è scritto nell'Apocalisse. Ma se la Terra deve diventare un Sole, e questo chi studia antroposofia lo sa, chi mi insegnerà a farlo? Il demone solare. Chiaramente non come agisce adesso che è la casa di Lucifero, ma redento e riscattato, e questo diventa l'aiutatore.
Scusa, insomma, uno potrebbe dire, ma sarà il Cristo che ci insegna a fare tutte queste cose, no?
Ma certo, perché Sorat diventa, è l'anticristo, ma anticristo vuol dire due cose, C'è l'anti che vuol dire opposizione, ma anticamera non è opposizione, antipasto non è opposizione.
Quello che precede?
Che precede, bravo che l'hai capito. scusa se ti ho detto così. Allora, noi siamo abituati alla sempre a pensare bene e male, anti vuol dire che precede, ma se io non capisco che precede per prepararmi qualcosa di nuovo, lo vedo solo come male e quindi resto, come dire, abbagliato in quella visione.
Certo che adesso tu ci capovolgi completamente la nostra mentalità in questo modo.
Sto parlando dei Vangeli. Mm-hmm. Punto. Se poi, e tu sai benissimo quanto ci abbiamo lavorato sopra, perché proprio tu lo sai,
certo,
perché
certo.
Eravamo insieme, no?
Certo, certo.
Quindi io sto parlando di Vangeli, poi mi sono tradotto l'Apocalisse, poi abbiamo tradotto il Cantico dei Cantici, poi abbiamo tradotto i passi di Caino, Abele, Eva, tutto quanto, per cercare di capire. E via, siamo andati fino a studiare la Bibbia con i caratteri cristiani geroglifici, non vi dico dove siamo arrivati,
mamma mia,
per cercare di sciogliere questi misteri. Sono tutte travisamenti, noi viviamo in una concezione travisata della realtà. Dispiace? Sì. Mm-hmm. Piangi? Sì. E poi mi rimbocco le maniche e vado avanti. Non mi curo più di loro, ma vado avanti. Bene, l'ho detto. Bene, ma quando abbiamo fatto le quattro entità antievolutive che vanno riscattate, perché sono lì a fare quel lavoro per ordine di Dio Padre, affinché noi prendiamo coscienza di quanto siamo caduti.
Dio Padre permette il male per ricavarne il bene, si dice, no?
Certo, però dimentica bene e male. Ci pone davanti questi ostacolatori, perché io ho comprato un cavallo e voglio che il mio cavallo sia bravo a saltare. Quindi gli metto degli ostacoli per imparare a saltare sempre di più. Prima mi salti l'ostacolo di Lucifero, poi quello di Arimene, poi quello di Asura, poi quello di Sora. E sei diventato un uomo angelo. Hai superato tutti gli ostacoli, hai vinto le illusioni, le brame, gli istinti e le illusioni di vari corpi inferiori e sei tornato in quella triade che abbiamo detto che era non caduta, con l'aiuto dell'entità più uno. Da quello adesso è arrivata l'entità più uno. Mille anni fa non eravamo pronti per l'entità più uno, adesso siamo pronti. Adesso voglio arrivare a questo.
Sì.
Le quattro entità dell'ostacolo non sono male, sono ostacolo. È interessantissimo leggerlo nella Kabbala ebraica, quando parla degli ostacolatori, le chiamano le Kepilot e sono indicati, si traduce la parola Kepilot con buccia, buccia. Mm. Allora, cosa serve la buccia di una mela? A proteggere la mela. Tu non puoi accedere direttamente alla mela, la buccia è il primo ostacolo, sì, ma è anche la protezione.
Sì.
È chiaro che l'ostacolo è anche la protezione, la buccia è un ostacolo per mangiare il fagiolo, però è anche la protezione per il seme del fagiolo. Mm-hmm. Capite i due punti di vista?
Bene. Sì.
Adesso facciamo ancora un passo avanti. Immaginate di andare a comprare, invece che le mele, andate a comprare le banane. Io sono il fruttivendolo e ti vendo le banane senza la buccia. E te le do in mano, tu le prenderesti le banane senza la buccia?
No,
dici tientela, mangiatela a te, è già passato 10 mani, tientela a te, chiaro? Quindi la buccia, la kepilot, l'ostacolo, è necessario perché noi facciamo quel lavoro di presa di coscienza per poter sbucciare e prendere il premio. Il premio è la coscienza superiore. Basta, su questo io ci ho scritto, guardatevi se volete le mie carte, i filmati, adesso non possiamo dire di più. Ma quello che mi interessa arrivare è che le quattro entità dell'ostacolo hanno una quintessenza, ce n'è un'altra.
Mamma
la
mia.
Quintessenza sono gli uomini antievolutivi.
Aio.
Questi sono il pericolo. Gli uomini antievolutivi sono quelli che seguono una via non cristica, la moltiplicato, hanno il potere della stampa, della televisione, dell'industria, delle fabbriche, hanno mille cose, gli uomini antievolutivi sono
loro. I vaccini, hanno i vaccini.
Certo, hai capito chi, non ho detto i nomi, mm-hmm. Capite? Hanno i soldi, ma tanti soldi, sono i multimiliardari e loro dettano legge. E questi uomini antievolutivi sono quelli che non avranno evoluzione. Sono già la separazione dell'umanità tra chi, come dire, l'olio e la crus, come si dice, la gramigna, scusate, e chi viene l'epoca, ed è questa, in cui l'umanità ormai è divisa in due. L'uomo non lo sa, ma c'è un uomo che segue il Cristo e l'uomo che liberamente decide di non seguirlo, capite? E segue quella che è la scienza, la morale e la condizione comune.
E ci vuole una forza, Enzo, perché qui ci troviamo a subire questi signori.
Certo.
Cioè non è che vogliamo seguirli, purtroppo hanno queste forze che ci costringono, no?
Sì, ma io ho il discernimento. Io posso dire andatevi a fare il refrigerio, posso anche dire. Io posso dire anche che faccio una scelta di libertà. Io posso benissimo prendere un vaccino. Quando ci saranno i vaccini probabilmente io li prenderò, perché se non hai il vaccino non puoi nemmeno salire sull'autobus, capisci?
Ecco.
Quindi sei obbligato. Però è un vaccino che impropriamente è chiamato vaccino, perché mRNA. Quindi M vuol dire modificazione dell'RNA che poi modifica il DNA e io divento uno zombie. Questo faranno, quindi è manipolazione genetica,
sì.
Ma se io faccio questo lavoro cristico, quel giorno che prenderò il vaccino, mi centro nella mia coscienza e dirò, tu sei acqua fresca.
Sì, sì. Bisogna avere fatto sto lavoro che hai fatto tu, insomma, non è che tutti possono farlo,
tic tac. Io lo spiego,
sì.
Per cui c'è uno che ha detto, mangerete veleno e non morirete, prenderete un vaccino e non sarete contaminati, ma devi stare nel Cristo. E ce l'ha detto. Bene, allora cerchiamo di ricordarci le promesse che ci ha fatto e cerchiamo di essere degni di questo. Perché se io mangio, bevo, e come era in Matteo quando dice mangiavano e bevevano fino all'ultimo giorno, poi quando viene Matteo 24, quando viene la cosiddetta sermone scatologico che ci stiamo arrivando, non è che possiamo sperare di una salvezza se non abbiamo il principio dell'io. Perché chi ci salva è il principio dell'io. L'io è quella parte del io sono, ce l'ha portato il Cristo. Per quello adesso può venire questo più uno dell'uomo, come dire, adamantino non caduto, perché abbiamo l'io. 100 anni fa, 200 anni fa, vivevamo un po' da pecora, se possiamo dirlo, come massa dell'umanità. Bene, allora adesso finiamo con l'ultima frase.
Sì.
Ci siamo preparati, abbiamo capito tutto, abbiamo fatto il Capodanno il 1 gennaio alle ore 18. Chi lo vorrà donerà in libertà tutte queste forze di cui abbiamo parlato da 3 ore e donerà come forze di amore, state attenti a quello che ho detto, amore a queste entità umane antievolutive. Io non mi metto contro. Io dono amore a queste entità. Succederanno 2 cose. Alcune di loro riceveranno quest'onda di amore, di cui io sono una briciola, ma dietro c'è tutto quello che abbiamo detto, Saturno, Giove, Marte, la Luna, l'Acquario, questa entità superiore, l'unione delle correnti, c'è il ciclo dei 18 anni, capite? Tutto quello di cui abbiamo parlato, io potrò, avendone sviluppato coscienza, donarla come forza di amore, perché tutto quello che io vi ho detto sono tutte azioni di amore, di aiuto all'umanità, le donerò a queste entità che si sono perdute come amore e poi loro decideranno cosa fare. Quelle che saranno ancora con un piede di qua, un piede di là, probabilmente passeranno nella luce. Quelle che vorranno restare nelle tenebre, resteranno nelle tenebre. Affari loro, non ti curar di loro. Però siccome c'è sempre una parte, diciamo, indecisa, c'è la possibilità il 1 gennaio di donare queste forze di luce e di amore, quindi io li abbraccio, non li mando via, non dico vada retro Satana, io ti abbraccio e ti dono queste forze di amore, come il Cristo ha abbracciato tutti noi con le braccia aperte in croce, lui che era senza peccato ha abbracciato tutti.
Quindi forze di amore consapevole però.
Certo. Certo.
Ma perché alle ore 18, scusa Enzo?
Perché è l'ora della madre, perché ci vuole anche la madre. Le 18 è l'ora della madre, guardati un po' a Međugorje, alle 18.40 il sole rotea, alle 18 è l'ora della madre, è l'ora della ispirazione del sangue eterico del Gesù. Ma non voglio aprire questi capitoli, bisogna studiare ragazzi, bisogna studiare.
Bisogna sudare.
L'ignoranza non aiuta. L'ignoranza tiene l'uomo schiavo. Chiaro, io voglio tenere un uomo schiavo, lo tengo ignorante. C'era una volta un vecchio detto, il padrone è padrone perché conosce 5.000 parole, L'operaio è operaio perché conosce 500 parole. E c'è da pensare, perché 500 parole vuol dire 500 concetti, 5.000 gli giri la frittata come vuoi. Bene, allora questo è il compimento, 1 gennaio 2021, ore 18. Tutto questo donarlo come un'onda di amore, quindi si dona, si abbraccia, e abbracci, viene sempre in mente Madre Teresa di Calcutta, che c'era quella, è la storia vera, del giornalista americano che va a intervistare le suore, e davanti a una suora che sta curando un moribondo, piaghe, pustole, immaginatevi che cosa, sdraiato lì a Calcutta sulla terra, e il giornalista gli dice: io non lo farei per tutto l'oro del mondo. E la suora gli risponde: neanch'io. Questo è l'amore, l'amore incondizionato, perché ci sono quattro livelli di amore. L'amore più alto è il più uno, il primo è il sessuale, il secondo è quello familiare, il terzo è quello spirituale. Però ce n'è uno superiore, oltre lo spirituale c'è l'amore incondizionato, quello che Cristo e Gesù ha avuto per noi, quello che questi esseri di luce, tutti questi continuamente hanno per noi, e adesso tocca a noi fare un passettino di donare amore incondizionato, dove noi normalmente diremo crucifige, vada retro Satana e brucia tutto e chiama l'esorcista.
Quindi uscire dalla logica del contrasto, dell'occhio per occhio, dente per dente, dell'attacco, certo, eccetera.
Se non superiamo bene e male, resteremo sempre irretiti in questa situazione. Il primo passo è liberarsi da bene e male. Pensate alle Kepilot, pensate alle bucce, oppure mangiatevi banane senza bucce. Bene, abbiamo pochi minuti, qualche domanda, io
sì,
ho finito.
Sì, possiamo leggere, questa, diciamo così, esortazione, questa indicazione è importantissima, no? Dopo ognuno farà l'uso, il frutto che ne vuole prendere, insomma, però certo, tutto questo lavoro enorme che hai fatto in queste tre ore porta a questa risoluzione di fare un gesto d'amore che poi, sì, non è quello di abbracciare il lebbroso come Madre Teresa di Calcutta, però almeno a livello animico metti in movimento delle forze che possono cambiare anche questi personaggi.
Sì. Certo, Elio, scusa,
dimmi.
Ho dimenticato che, se volete, vi leggo l'indicazione di cosa sarebbe bene.
Come sì, allora, siccome noi abbiamo comunque dopo le 9, così un quarto d'ora, limite, perché ci sono diversi messaggi, vorremmo anche dare così soddisfazione agli ascoltatori.
Sì.
Prego.
Va bene. Allora, questa la potete scaricare nel sito di Arca della Vita. Io adesso ve la leggo e poi chi vuole la trova. Allora, primo punto, diciamo, fondamentale, è una paginetta, però io adesso ve la dico un po' così in sintesi. Primo punto è fondamentale è essere, come dire, partecipi di ciò che sta accadendo nei cieli.
Sì.
Quello che accade nei cieli non accade perché io gli metto la benzina e lo aiuto. Quelli sono potenze enormi e quindi la cosa accade, è a me partecipare. Bene, ma per partecipare adesso abbiamo fatto il lavoro di studio di pensiero. Il lavoro di studio e pensiero di cui abbiamo parlato tre ore lo mettiamo via. Adesso deve diventare una partecipazione del cuore. Quindi la testa l'abbiamo usata, basta. Bisogna riportare tutto nel profondo del cuore, che diventi come un seme che scende nel nostro cuore, perché è il cuore che deve vivere questo momento, non la testa. La testa ti indica la via, il cuore ti dà la verità e poi arriverà la vita. Quindi quello che è importante è che con questo evento di oggi avviene un principio di rigenerazione per tutti noi. Allora, la rigenerazione vuol dire che tutto diventa nuovo. La rigenerazione avviene se noi lasciamo andare da noi, nel senso che lasciamo andare via tutto ciò che è irresponsabile. Quindi dobbiamo diventare responsabili del nostro pensiero, sentimento e azione. Responsabile vuol dire rispondere, è l'io che risponde. Quindi l'io diventa padrone di casa e questo, come dire, fluirà nei decenni a venire. Quindi ci stiamo giocando tutta la nostra incarnazione e quello che arriverà. Quindi tutto ciò che ci rende degli irresponsabili, forme, abitudini, istinti, vizi, stravizi, fuori dai piedi. Bene, allora poi c'è una serie, un'evocazione come da fare. Sarebbe adesso ve la leggo, quindi chi vuole può dire questo oggi. Possiamo, io lo leggo lentamente, magari chi vuole può già partecipare, perché la giornata sta finendo.
Sì.
Quindi incontro io in te, pianeta Giove. Incontro io in te, pianeta Saturno. Incontro la mia divina essenza con il vostro bene supremo. Incontro le vostre intelligenze e apro il mio cuore ad esse. Forte è il vostro impulso alla mia crescita spirituale. Forte e chiaro il vostro richiamo alla volontà del Padre che tutto si faccia nuovo. Nuove forze, nuove spinte di crescita, nuove ed enormi possibilità accadono profondamente grazie al vostro tocco divino. Uno con l'altro voi vi avvicinate e mostrate quanto sia possibile crescere insieme in un percorso che rappresenta il miglior gradino possibile di comprensione. Comprendo attraverso la vostra unione la bellezza del creato. Comprendo attraverso il vostro avvicinamento la meraviglia profonda di quanto il Padre ha voluto per tutte le sue creature. Sia il nuovo portato da voi chiaro alla mia coscienza. Possa essere il nuovo pronto alla mia coscienza. Possa essere la mia coscienza pronta al nuovo in arrivo. Finito.
Stupendo, stupendo.
Chi vuole se lo scarica e chi vuole si gioca queste poche ore. E grazie per questa opportunità.
No, grazie, grazie soprattutto a te di questo lavoro enorme che hai fatto e che sappiamo è costato tanto, tanto, insomma. Beh. Come fatica, come impegno.
E tanti amici che mi hanno aiutato, per carità.
Ringraziamo.
Bene, qualche domandina?
Ringraziamo anche loro. Sì, non so da dove cominciare, però magari facciamo risposte telegrafiche. Un messaggio diceva, e se le tenebre sono più forti della luce?
Bah, mai.
Mai.
Impossibile, vuol dire che c'è un Dio più grande di Dio. Vuol dire che il Dio delle tenebre è più grande del Dio della vita. È concepibile? Allora seguiamo quell'altro. Vi ho detto, più si accende la luce, più le tenebre risaltano. Ma certo. Se noi diventeremo sempre più adamantini, adamantino, adamantino vuol dire di diamante, il diamante è puro carbonio. Poi siamo diventati caduti e siamo diventati la chimica organica, il corpo di carne è chimica del carbonio, quindi il carbone della Befana. Ma adamantino vuol dire di diamante, il carbonio trasparente. Con la meditazione di questa che vi ho accennato, noi passiamo dal carbonio 12 al carbonio 7, che è un altro discorso, che si chiama sviluppare l'aureola, e diventiamo un po' angeletti.
Aspetta, aspetta, Enzo, perché sennò leggiamo qualche altro messaggio, diamo delle risposte concise, sì. Scusami. Allora, prima Enzo, parlando degli 800 anni che trascorrono tra la prima congiunzione e l'altra, una congiunzione e l'altra, ha citato l'anno 1226, che è l'anno della morte di San Francesco d'Assisi. È un caso oppure no? E poi volevo chiedere a Enzo se conosce il veggente delle Tre Fontane, che ora è morto, un certo Cornacchiola, che aveva predetto che una grande minaccia di questo tempo sarebbe arrivata dall'Oriente, grazie Daniele.
Sì, allora Cornacchiola ho letto qualcosa, siccome ce ne sono talmente tanti di questi che preannunciano questi eventi, vorrei dire, io ho un po' smesso di leggerli, dico la verità, cioè li leggo, ma li leggo non più come li leggevo nel 2012, per capirci, con un po' di distacco, perché bisogna sempre stare attenti che chiunque, me compreso, quando interpreta un messaggio ci mette il suo colore, il colore dell'anima, la sua personalità.
Sì.
Quindi bisogna capire se questa persona, come dire, era un po' radicata, mi sembra che era di mestiere con, non me lo ricordo, vabbè, però era un uomo semplice.
Sì.
e quindi tende a portare queste famose 500 parole, capisci?
No.
Quindi interpreta in chiave un po' materialistica, come anche Cornacchiola, anche lui parla dei tre giorni di buio,
sì.
Buio, tutti ne parlano,
sì.
Però la minaccia dell'Oriente c'è, Ma non sono i cinesi poveri diavoli, perché loro come gente sono lì e sì, sono sotto questo gioco spaventoso. Sono queste forze che agiscono, ma ci sono anche quelle dell'Occidente, eh. Ma fate pensare che l'Occidente siano tutti santarelli. Il demone delle macchine viene dall'Occidente, quindi noi siamo stritolati tra due demoni. Il problema è che noi non abbiamo sviluppato la coscienza cristica, che è il compito dell'Europa.
Sì.
Per cui bisogna capire se quando i due demoni si scontreranno, o distruggeranno l'Europa oppure si scontrano nel Pacifico. Chiaramente io faccio il tifo perché si scontrano nel Pacifico, mi dispiace per i pesci, per le balene, per i delfini, però insomma...
Ma scusa, questo potrebbe anche essere che se l'umanità cambiasse, forse neanche il Pacifico ci sarebbe lo scontro.
Certo, questa è l'opzione numero uno che confidiamo, perché nulla è deciso. Vi ho detto, l'uomo può cambiare il karma, quindi dipende da che uomo è, che coscienza ha sviluppato l'uomo, cosa offre in cambio come lavoro nella vita, e quindi, come dire, un evento, come dire, può sciogliersi e metamorfosarsi in tutt'altro evento.
Benissimo. Poi un altro messaggio: senza paura della morte siamo nell'amore. Qua sì, il commento è chiaro, insomma.
Tanto morire bisogna, eh.
Ecco, allora, aspetta, perché sono dei messaggi di spezzoni. Una domanda, secondo me, aspetta, una domanda: ma vi è forse una correlazione tra demone mongolo e gli uomini senza io? Da Steiner dette anche uomini cavalletta e in continua crescita?
Bene, questo è un altro aspetto ancora che io non ho voluto toccare per non battere sul fuoco troppe cose. Gli uomini cavalletta, gli uomini senza io, ce ne sono tantissimi ormai, sono uomini che fanno carriera. Dici, ma come senza io? Sì, perché obbedisce al sistema. E io mi ricordo un'amica che aveva fatto carriera nel mondo, ha detto, guarda che più fai carriera nel mondo, più vuol dire che stai perdendo il Cristo, perché se segui il Cristo, non, il mondo non può metterti sugli altari, capisci? Il mondo, come dice nel Vangelo, hanno odiato me, odieranno anche voi. Se tu porti un messaggio cristico, sei dirompente per le logiche del mondo, quindi non fai carriera, ricordiamocelo. Bene, quindi gli uomini cavalletta sono anche loro, una parte di questi uomini che hanno perduto l'io. Bisognerebbe parlare dell'ottava sfera, di cui ho solo detto due parole, ottava sfera, ve lo trovate sui testi di Steiner o altro, io non posso parlare di questo, altri testi ci ho scritto sopra, però sono uomini, uomini macchina. E uomini macchina, e cominceremo con i chip, no? Chip, ma già un uomo che ha, come si chiama, il pacemaker, un uomo macchina, e il pacemaker non fa neanche più notizia. Bene, avanti.
Famosi cyborg. È interessante che oltre a Saturno, Giove in congiunzione con Luna, una festa, non si capisce bene, una festa
con
in
la Luna?
Ma sì, purtroppo non è scritto bene. In cielo vi siano anche Marte, Venere per poco prima del tramonto, Mercurio vicino al Sole, eppure Urano, Nettuno, Plutone.
C'è anche Urano, lo so, però io sto andando sui principali, sì, altrimenti diventa un guazzabuglio. È chiaro che tutti gli attori partecipano, ma come dire, tre stanno parlando in scena, gli altri sono presenti sul palcoscenico, sullo sfondo, come quinte di un teatro, c'è l'acquario, ma tre stanno parlando, Giove, Saturno e Luna. Questi io mi focalizzo, e poi è chiaro che ci sono anche gli altri.
Certo. Carissimi, si trova la registrazione da qualche parte, poi sto guidando e a breve non riuscirò più a sentire. Trasmissione straordinaria, Marco. Grazie. Grazie Marco. E come abbiamo detto prima, forse nel sito appunto arcadelavita.it forse riusciamo poi... riuscirete voi.
Devo riuscirci, perché devo tagliare ad ogni modo i tuoi minuti della pubblicità, perché
sì,
non mi ero accorto.
Ma magari ti mando io, perché abbiamo il nostro amico Elvio che riesce a fare un lavoro di compattazione.
Bravo, Marco.
Chissà che riesca, poi magari lo sento.
Anche perché io adesso per tre giorni sono in giro, e quindi non riesco a fare questo lavoro, e arriviamo già a Natale praticamente. Quindi se riesci a farlo tu e lo metti tu in linea, o lo mandi a me e poi
sì,
lo metto anch'io sul sito.
Sì.
Insomma, chi cerca trova.
Bene. Eugenio ancora dice buonasera, è possibile ripetere il titolo della preghiera? Abbiamo detto prima, per l'era di Michele. E complimenti all'ospite e a voi per la trasmissione. Grazie Eugenio.
Grazie.
Allora, sono talmente densi di significato questi appunti spirituali, tra virgolette, che talvolta ascoltandoli con attenzione ci si sente un po' schiacciati, vediamo se si apre di più, dal senso di, ma vabbè, questo si è interrotto. non si apre, vabbè. E questa trasmissione è stupenda, maiuscolo, dovete in maiuscolo metterla tra i podcast della radio. Vabbè. Noi dobbiamo scaricarci tutta questa manna. Dove riascoltare anche l'intervista a Carlo Tenuto? Vabbè, in Carlo Tenuto basta andare nel suo sito YouTube e quindi si trova. Ecco, dice di ripetere l'invocazione Matteo, si chiama Matteo questo.
Non so. L'invocazione l'ultima,
sì.
Quella per,
sì,
per
sì,
la congiunzione. Beh, vediamo se c'è, se ci sarà tempo, magari proprio mi dici te quando mancano due minuti,
sì,
e
sì,
chiudiamo
sì.
Con quella.
Io i vaccini non li faccio, mi sento libera a non farli, anche se mi preclude tutto, non voglio essere schiava.
Sì, hai ragione, ma sei schiava dei tuoi limiti. E perché invece non superi i tuoi limiti e fai diventare quel vaccino acqua?
Sì, beh, per raggiungere questo risultato, insomma, non è una passeggiata.
No, non è così difficile. Non è così difficile.
Però noi non dobbiamo lasciare che le persone facciano quello che
certo. Magari
responsabilmente, visto che si parla di responsabilità, sentono
sì,
di fare.
Sì, ma chiaro. Però dice di essere libera. È libera in un concetto di libertà. La libertà assoluta c'è scritto nel Vangelo. Vi manderò come agnelli in mezzo ai lupi. Vi manderò in mezzo ai serpenti, capisci? No, non è una passeggiata il cristianesimo. Il cristianesimo è dirompente, è una rivoluzione il cristianesimo.
Sì.
Però tutto questo mondo che cercherà in tutti i modi, come la luce splende delle tenebre, ma le tenebre non l'hanno soffocata, chiaramente le tenebre vogliono soffocare questa luce di vita, ma non ci sono riusciti, dice Giovanni. E quindi noi dobbiamo testimoniare che non ci riescono. Quindi vogliono farmi fare i vaccini, io personalmente lo farò. Ma lo farò perché non mi interessa. Ma pensate che il 5G sia meglio? Pensate che le nanotecnologie che le stiamo prendendo dappertutto siano meglio? Credete che non siamo già dentro, permettetemi, nella cacca fino al collo?
Le scie chimiche che ormai abbiamo già
e
la sostanza
dentro. Sì, però noi le abbiamo sciolte le scie chimiche.
Voi con i vostri dispositivi?
Certo, certo, perché noi lavoriamo. Adesso voi mi ascoltate, la gente mi ascolta, mezzo predicatore usiamo questa cosa. Ma io sono Cainita duro, rifocco le maniche.
Allora diciamo che nella dimensione Eureka ci sono anche la possibilità di vedere questi dispositivi che voi elaborate, insomma.
Certo. Bene, cerchiamo bene. Di mettere in pratica, perché devi fare degli strumenti. Io posso dire a uno: medita che l'acqua, il vaccino diventa acqua. Sì, ma se ho un bambino di 3 anni, cosa gli dico? Medita. Cosa gli dico? Allora chiaramente devo anche inventare qualche cosa per chi non è ancora arrivato a quel livello di coscienza, il bambino, capisci? Oppure uno che è un po' disturbato per qualche motivo. Però se adesso parliamo di gente cosciente, io ho le forze, dobbiamo avere questa fiducia che ci ha mandato come agnelli in mezzo ai lupi. Hanno odiato lui, odieranno anche noi. Non c'è da farsi illusione, non c'è da farsi illusione. Il principe di questo mondo ancora governa. Ma il 1° gennaio lo abbracceremo di amore.
Beh, questa è una bella rivoluzione. Vorrei chiedere ecco. A Enzo dove trovare l'invocazione che ha letto nella stazione bonus. Non c'è. Boh, grazie.
Questo devo parlare qua con la mia regia. Aspetta che chiedo, perché mi hanno detto che l'hanno messo in un click. Vado a chiedere. Dicono che non si trova l'evocazione. Questa qua. Allora, di fianco al titolo della serata.
Sezione bonus.
Coraggio, lo trovate.
Forse. Ah, dai.
4 file in tutto, 3 sono per la serata.
Ci sono 4 file in tutto, 3 sono per questa serata.
Forse lui ha schiacciato il bonus donazione, probabilmente.
Vabbè, forse che gli ha messo qualcosa.
Ma già anche questo. Mi sono già arrivati 10.000 euro, forse lui allora.
Sì. No, diceva donazione per sé, pensava, no? Ma io non ho questa forza, ragazzi, mi dispiace.
Allora.
Non ho fatto soldi in questa vita.
Sempre meraviglioso Enzo, sempre immenso quello che ci dona, non ci si stanca mai di ascoltarlo, grazie di cuore anche a voi che lo avete trasmesso, Emanuela, grazie Emanuela, molto bello il tuo messaggio.
Prego.
E allora un altro dice salve, grazie infinite, fatemi trovare, sapere dove si trova la gestazione, abbiamo già detto. Allora qui dice il nostro compito è creare un'infrastruttura cristica nella quale siano redenti gli esseri elementali che possono fare la differenza, si firma SL.
Va bene, anche gli angeli, anche gli arcangeli. Se leggete il Vangelo, c'è un passo, Elio tu adesso mi confermi o no, Qui lui predica, a un certo punto una parte di chi lo ascolta dice: le tue parole sono dure da ascoltare, e c'è scritto: e metà se ne vanno. C'è un passo del genere?
Sì.
Allora, questa non sono gente, è tradotto gente, perché in greco è okolos. Okolos vuol dire folla, quindi folla in italiano vuol dire gente. Ma se ci sono entità spirituali, posso chiamarlo okolos come occhio del ciclone, che sono un vortice di entità spirituali che stava intorno al Cristo quando predicava, e metà di queste entità spirituali non lo seguono, capite? Non è che se il Cristo non è seguito da tutti, cosa volete che seguano me? Dico io. Quindi quando uno mi dice, mi gira le spalle, mi dice che sono un povero sciocco, io dico tranquillo, perché il Cristo non li ha convinti tutti, e quindi devo convincerli io. Ognuno fa la sua strada, ma ci saranno entità che resteranno indietro, anche nelle sfere angeliche e tutto quanto. Questo, noi non abbiamo questa cultura, e me ne dispiace. Però se leggete il Vangelo lo trovate.
Certo. E allora qua qualcun altro dice: non si riesce a scaricare il PDF che ha appena letto Enzo sul sito.
Aspetta, allora che chiamo ancora la regia.
Sono solo sul sito, ma non so come scaricarlo. Grazie. Trasmissione allora, interessantissima, Silvia.
Non si riesce a scaricare, dicono. E io non so che fare.
Beh, penso che verranno risolti questi problemi tecnici.
Beh, se in caso adesso ci guardiamo ancora.
Sì.
Chiamo la regista, ti passo la regista, tu sai chi è, Silvia.
Silvia?
Non toccare lì.
Ma non è qua.
Vabbè, ma ci sono i tasti qua. Avanti.
Dimmi tutto.
Buonasera.
Buonasera Silvia.
Ho provveduto a mettere i file sul sito di Arca della Vita, arcadellavita.it. Andate sulla sezione bonus, ho appena provato e io li visualizzo. Avete sulla destra in basso quattro immagini di PDF, cliccate su ciascuna, in questo modo li aprite e aprendoli poi potete scaricarli.
Ecco, questo bene anche per Adelina, chiedeva la stessa cosa.
Mandateci un'email richiedendoli e li rimanderemo, ma a me funziona.
Ecco, l'email al limite quale sarebbe?
Silvia, l'email quale sarebbe?
info@arcadellavita.it, ma la trovate alla sezione contatti, sempre dello stesso sito.
Bene.
Ripetilo ancora una volta lentamente.
info@arcadellavita.it. La vedremo domani.
Benissimo.
Va allora, bene.
Benissimo. Ciao Elio, bellissima trasmissione, non ho ascoltato dall'inizio, quindi pretendo da te il link. Un grazie di cuore a Enzo, che ti ha conosciuto Iliria. Vabbè. Già scaricato tutto, dice Iliria, facilissimo.
Meno male.
Meno male.
Beh, allora, se siamo agli ultimi minuti, io leggerei ancora.
Sì, le chiudiamo così con la lettura. Grazie Enzo, grazie, prego. Bene.
Allora, prima c'era la parte che vi ho detto, che bisogna entrare in una dimensione di responsabilità. Qui responsabilità vuol dire che centrarsi nell'io. Ci sarebbero tante cose da dire. Quando c'è stata la caduta, noi spiritualmente non siamo verticali, siamo come una colonna di piatti inclinata. Quindi il nostro io, che dovrebbe stare sopra, non combacia con i piedi, basta un soffio di vento e cadiamo giù. Quindi riacquistare la verticalità. La verticalità nei Vangeli è chiamata la verginità, quindi non parla di vergini in senso ginecologico il Cristo. La verginità vuol dire l'io che comanda sull'anima, l'animo che comanda sull'eterico, l'eterico che comanda sul fisico. Adesso ne abbiamo il fisico con gli istinti che comanda sull'eterico, l'eterico con le abitudini che comanda sull'anima, l'anima con le simpatie, antipatie, mi piace, non mi piace, comanda sull'io. Capite che siamo rovesciati? Quindi la verginità è questa, riconquistare la verticalità. Quindi in questa situazione, adesso vi leggo ancora quello che noi abbiamo preparato, poi ognuno fa modo suo.
Scusa, ripeto solo il sito per un altro ascoltatore, arcadellavita.it, mas da bas. Bene, prego Enzo.
Allora, incontro io in te, pianeta Giove. Incontro io in te, pianeta Saturno. Incontro la mia divina essenza con il vostro bene supremo. Incontro le vostre intelligenze e apro il mio cuore ad esse. Forte è il vostro impulso alla mia crescita spirituale. Forte e chiaro il vostro richiamo alla volontà del Padre, che tutto si faccia nuovo. nuove forze, nuove spinte di crescita, nuove ed enormi possibilità accadono profondamente grazie al vostro tocco divino. Uno con l'altro voi vi avvicinate e mostrate quanto sia possibile crescere insieme in un percorso che rappresenta il miglior gradino possibile di comprensione. Comprendo attraverso la vostra unione la bellezza del creato. Comprendo attraverso il vostro avvicinamento la meraviglia profonda di quanto il Padre ha voluto per tutte le sue creature. Sia il nuovo portato da voi chiaro alla mia coscienza. Possa essere il nuovo pronto alla mia coscienza. Possa essere la mia coscienza pronta al nuovo in arrivo.
Grazie, grazie. Prego. Veramente di cuore. Enzo, che dire, diciamo che tu hai concretizzato una grande congiunzione nelle nostre anime, no?
Esatto.
Con tutto questo lavoro che hai fatto e con questa invocazione finale che ci apre il cuore verso questo rinnovamento e rigenerazione di cui ha parlato in questa serata.
Bene. Allora, Radio Gamma è una radio del Nord-Est, e il Nord-Est Italia ha un compito evolutivo molto particolare. La rinascita partirà dal Nord-Est d'Italia. Quindi grazie a Radio Gamma 5 che mi permette di parlare alle anime del Nord-Est, e chi c'è c'è, chi il destino ha voluto che ascoltasse, e cerchiamo di fare tesoro non di quello che io ho portato, perché io sono uno strumento. Se sentite nel vostro cuore profondo che c'è della verità, seguite il vostro cuore, seguite la verità e prepariamoci a vivere questi giorni. Grazie.
Grazie, non basta, comunque te lo diciamo così di cuore, è veramente importante.
Grazie Enzo, ci hai dato i compiti per Natale.
Fino al primo dell'anno, fino all'1 gennaio ore 18, saremo in tanti.
Possiamo fare questo sforzo, sono pochi giorni, dai.
Sì. Sì.
Okay. Allora un abbraccio a te, anche ringrazio anche Silvia, un abbraccio a Silvia, sì. E buona vita e alla prossima allora.
E vediamo. Ok,
vediamo.
Ciao a tutti allora.
Ciao, buon tutto. Ciao.